siamo al 12 aprile 2019, siamo circa allo svolgimento di un terzo del corso, diciamo, come corpo delle lezioni, più o meno, e quindi entriamo in quello che è il quello che noi chiamiamo il tema d'anno, che è anche allo stesso tempo il tema principale del diciamo del laboratorio di laurea, per usare un termine facilmente comprensibile. La cosa quindi può avere un interesse esclusivamente dentro questo corso e funziona all'interno di dentro questo corso, o può avere un qualche ragionamento che comincia a far pensare e noi come all'interno di quale tematica noi tendiamo a svolgere tesi di laurea. Dico tendiamo perché nella nostra filosofia la tesi di laurea nasce da un rapporto abbastanza intenso tra, diciamo, tra il laureando e me, che si sceglie, diciamo, di comune accordo un tema. È un viaggio e quindi la meta va pensata molto bene e va condivisa tra entrambi. Normalmente l'80% circa delle nostre tesi di laurea tendono a confluire nel tema d'anno, ma c'è sempre un 20% di tesi che invece sono scelte al di fuori del tema d'anno. Ripeto, tutto questo ha un ruolo marginale per alcuni e per altri invece abbastanza significativo e importante. Marginale no, in ogni caso, perché noi facciamo lavorare questo laboratorio, questo corso, all'interno di questo tema, che, come dire, influenza e influenzerà sempre più cose in qualche maniera, no? È come un vortice che una volta inserito vi fa pensare in una certa direzione. Adesso abbiamo anticipato l'idea che che l'autoritratto può avere, no? Ed è interessante che abbia anche una riflessione che ha a che vedere con questo, ma mano a mano saranno più cose che entreranno in questo giro. Ok. Allora, la lezione ogni anno cambia, ovviamente. Quest'anno è un'altra, diciamo, ha un'impostazione diversa da quella degli anni scorsi, perché progressivamente noi la mettiamo a fuoco e progressivamente comprendiamo com'è la maniera migliore, quali sono gli obiettivi migliori per porvi alcuni argomenti. Qui non ho aggiornato, questa ovviamente è la versione 2019, no? Allora, facciamo un ragionamento di tipo, come dire, come nasce questo tema che noi chiamiamo all'offline. Tanto per cominciare, chi ha fatto il laboratorio è già abbastanza introdotto a questo tema che noi nel laboratorio chiamiamo all'host territories, no? Che cosa vuol dire? Che mentre nel laboratorio noi siamo focalizzati sui vuoti urbani e quindi sulla progettazione dentro i vuoti urbani attraverso alcune categorie della progettazione contemporanea che noi sembrano significative, in questo caso all'host line sta per il fatto che noi poniamo l'accento di più sul tema dell'infrastruttura, di una line. Che cosa vuol dire progressivamente questo discorso dell'infrastruttura? Sarà mio compito aprirvi e spiegarvi lungo questa lezione. Allora, come è cominciata questa vicenda? è cominciata perché il gruppo NITRO, NITRO sta per New Information Technology Research Group, il gruppo NITRO è un gruppo che è stato formato alla fine del 2003 sostanzialmente con neolaureati, con dei miei laureati particolarmente, come dire, interessati a, a proseguire un ragionamento di ricerca e proseguire un ragionamento di applicazione di una serie di pensieri progettuali che, o anche di aspetti di ricerca che erano stati sviluppati attraverso la laurea, attraverso diciamo, i corsi, che intendeva continuare a svilupparli attraverso una serie di attività sia di progetto, sia di pubblicazioni, sia di installazioni, eccetera. Ma il gruppo non è mai stato un gruppo professionale, è stato un gruppo di ricerca che faceva queste attività. La rivista On and Off, che forse alcuni avete cominciato a vedere, abbiamo cominciato a linkare, eccetera. Il gruppo NITRO è stato invitato attraverso un suo membro in particolare, Valerio, a fare una installazione dentro il MAM. Il MAM che cos'è? È il Museo dell'Altro e dell'Altrove che, a quanto mi risulta, soltanto voi tre conoscete di prima mano, giusto? Perché mi pare che nessuno è venuto alla visita guidata di cui avevo insomma un po' suggerito di venire. Comunque, in poche parole, il MAM è un edificio occupato, è un ex salumificio, ed è un edificio che è stato occupato ormai 10 anni fa da varie etnie, e circa 12 le etnie principali, ma la particolarità è che questa occupazione di queste varie etnie è stata quasi da subito, diciamo, organizzata, diciamo, appoggiata, diciamo, indirizzata da alcune persone, in particolare dei sociologi e degli antropologi, che in qualche maniera hanno indirizzato, hanno organizzato, protetto questa, diciamo, questa occupazione, e anche gli hanno dato un contorno di significato più forte di quello che può essere una semplice occupazione tout court. Non so se è la maniera giusta di raccontare questo, vorreste aggiungere qualcosa? In questo poi l'arte te lo faccio entrare dopo.
Sì, no, però corretto.
Diciamo sostanzialmente è corretto. Loro hanno creato delle organizzazioni che si chiamano Metropolis, per esempio, che è questa associazione di questo tipo. Dopo un poco, abbastanza presto, è venuta, è nata l'idea che questo luogo occupato fosse anche un luogo di un museo. Un museo molto atipico perché conteneva, perché era dentro una fabbrica occupata, ma la caratteristica del museo era quella che in realtà si partecipava si partecipava su invito sostanzialmente, erano degli artisti anche abbastanza importanti, abbastanza quotati, anzi molto quotati in alcuni casi, che con le loro opere, con le loro azioni, realizzavano opere dentro il museo, opere site specific, perché un salumificio è una maniera gentile di dire, in realtà è un macello, no? Salumificio è un luogo molto, molto duro, molto drammatico, ci sono i ganci in cui giravano gli animali, insomma è un luogo che gronda sangue, diciamo, no? Metaforicamente o realmente. E quindi diciamo è un luogo forte, e dentro questa grande superficie del museo della fabbrica occupata vengono realizzate molte opere, non so il numero, ma direi sicuramente attorno alle 200, se dovessi a occhio dare un calcolo. Opere anche molto, in gran parte significative e interessanti, per esempio questa, di questa sorta di sfera realizzata in pezzi, qui ci sono anche le foto di quando, si vedono bene le immagini, sì, diciamo di quando l'artista le ha costruita, e molte opere, io adesso ho scelto una o due. Per avere un'idea più precisa di quello che è il MAM, loro ogni sabato, soltanto il sabato del fine del mese, ogni sabato loro aprono questo luogo, che è un luogo sulla Prenestina, e praticamente lo aprono e c'è anche una sorta di bar, di get together, eccetera. Io mi sembra che vi avevo detto che il 27 era una giornata particolare, perché loro aprivano, era il decennale, il ricorso al decennale. Una buona idea per chi vuole sapere qualcosa, a parte i cataloghi, i libri e tutte le altre cose, è linkarsi a questo link, perché loro hanno realizzato 7-8 film che in qualche maniera, non in qualche maniera, che raccontano un po' tutta questa storia, e quindi andando in sequenza, mano a mano, uno a secondo di quanto vuole approfondire, mi sembra che sono una decina, e progressivamente se ne rende conto. Questa è una realtà di cui io ero venuto a conoscenza attraverso due strani canali. Un canale era l'Accademia Americana di Roma. Mi avevo sentito parlare per la prima volta all'Accademia Americana di Roma, perché i borsisti facevano un'installazione dentro il MAM. E poi contemporaneamente un artista che io stimo molto me l'aveva parlato come una delle realtà più vitali, più interessanti e più originali a Roma. Ok. Tra l'altro loro hanno questo immaginario del viaggio, della cosa, della luna, del missile, insomma, adesso senza entrare nel merito di qual è il loro mondo. Quindi io poco sapevo di questa cosa. Questo è Michelangelo Pistoletto, cioè un artista molto noto, diciamo, in Italia, che ha inserito una sua opera per molto tempo dentro il MAM. Queste sono alcune tavole fatte dai laureandi per far sentire. Per esempio, questa è una tavola molto interessante, secondo me, questa di Tamburri, perché non so come dire, no, lo fa sentire quello che è realmente, no? Questo montaggio è un montaggio molto vicino a chi, cioè, lo riconosci, no? degli elementi del MAM. E in particolare qui c'è questa persona che si chiama Giorgio De Finis, che è un antropologo che è diventato negli anni in qualche maniera il curatore principale, l'ispiratore di questa esperienza. E Giorgio De Finis da un anno è anche il direttore del Macro, e fa una serie che si chiama Macro Asilo, di conferenze, incontri, talk di ottimo interesse. Andrea è un frequentatore, non dico, diciamo, assiduissimo, però molto assiduo. Io sono andato soltanto una o due volte, comunque insomma è una cosa abbastanza interessante. Perché ci avevano invitato? E ci avevano invitato a fare che cosa? Ci avevano invitato a fare un'installazione, tanto per cominciare. E questo è un elemento molto particolare, perché in norma dentro al MAM ci sono opere d'arte, d'accordo? Dobbiamo arrivare alla nostra line, capito il giro? Però ci arriviamo, state tranquilli. Però tutte le cose che vi dicono, di cui abbiamo discusso ieri con attenzione, hanno tutte un senso. Fidatevi, noi non perdiamo tempo. Anche se il giro sembra lungo, gli elementi vanno a sistema e formano un mosaico. Quindi le cose che vi diciamo, ci avevamo pensato. Ok? D'altra parte siete abbastanza abituati. Ma tutto serve. Allora, ritornando a noi, ci hanno invitato a fare una installazione. Il senso era particolare perché noi, essendo architetti, era abbastanza naturale operare non con degli oggetti puramente artistici, ma con un ibrido tra spazio, scultura, concetto di arte, eccetera. E forse perché avevano visto, o comunque diciamo il gruppo veniva da un'esperienza precedente, che diciamo il gruppo aveva fatto 3 o 4 installazioni in precedenza, forse 4 o 5, e questa era molto recente, abbastanza recente. Ora, qua a me non mi interessa intanto farvi vedere l'installazione, quanto farvi capire un concetto che sarà fondamentale e che servirà anche al vostro ragionamento, anche se pezzo a pezzo, tutto molto gradualmente, senza poterli affrontare di pezzo. Ma il nostro modo di ragionare è che in qualche maniera una installazione rappresenta alla scala micro un'idea macro. Cioè l'installazione è, come dire, un elemento anche abbastanza limitato che però richiama un elemento molto più grande. Brevemente, a questa installazione che si chiama Trip, noi siamo stati invitati a partecipare dentro la città di Ronciglione. La particolarità della città di Ronciglione è che è molto vicino a un'area che aveva una grossa problematicità. Qual è la questione? Vicino a Ronciglione c'è il lago di Vico. Sul lago di Vico, diciamo sulle sponde del lago di Vico, improvvisamente, tipo nel 2013, adesso non so esattamente quando, improvvisamente si trovarono una serie di pesci stecchiti e ci fu una criticità terribile, perché si scoperse che il lago era inquinatissimo, anzi era una situazione mortale. Qualcuno è da quelle parti per caso? No. Era una situazione mortale. Che cosa si scoprì? Che siccome sulle falde del lago, negli anni della guerra, si era impostata una fabbrica di Mussolini di armi chimiche, poi questa cosa fu chiusa, ma diciamo abbandonata a se stessa. Si scoprì che negli anni i residui di questi sistemi chimici entrarono nel terreno e progressivamente arrivarono sul lago, praticamente inquinando a morte sto lago. La cosa è diventata eclatante perché da meta, diciamo, turistica, da posto, diciamo, qualificato, eccetera, eccetera, improvvisamente tutto decadde molto rapidamente. Questo ragazzo che si chiama Dario Pompei mi propose, e io accettai dopo negoziazione, di affrontare questa crisi. La crisi derivata, eccola qui, a quest'area fortemente inquinata, e affrontammo questo discorso nella tesi. Come Gaspita affronti questo problema? Tese pian corpo, ovviamente, però noi andiamo sempre grado per grado. Allora, in una prima fase, questa prima parte fa vedere quanti luoghi in Italia inquinati da sistemi militari ci sono, e quindi quanto il tema è grosso, è importante, Questa è la planimetria della zona specificatamente della fabbrica di Mussolini, questo è un rilievo, è recintato, non ci si può andare, eccetera. Questa è un'altra parte molto interessante, che lui entrò in rapporto con l'Università della Tuscia, che sono botanici sostanzialmente, e attraverso questo studio e questa analisi si capì che c'è un modo di depurare i terreni attraverso delle particolari essenze che, diciamo, per farla breve, risucchiano in tempi, diciamo, non immediati, ma risucchiano i veleni. Queste sono queste specie che possono anche essere boschi cedui, nel senso che gli fai fare il loro lavoro, li tagli e li ripianti perché è tutto abbastanza veloce. E quindi questa spiega tutta questa strategia, che è una strategia che lui evidentemente non si è inventata, ma gliel'hanno, come dire, suggerita i tecnici della cosa. Qua spiega tutta la faccenda. A questo punto che cosa si pensa? Si comincia a pensare quindi che il progetto di tesi si potrebbe configurare in un percorso che dalla quota più alta porta alla quota più bassa del lago, ma viaggiando in quota. L'esperienza di questa sorta di percorsi in quota per vedere gli alberi, per vedere la fauna, eccetera, non è che se l'è inventata Dario Pompei, ma ci sono anche in Italia, no? Percorsi in quota tra gli alberi. E dall'altra parte c'è un edificio sostanzialmente ipogeo che è dedicato, come potete facilmente immaginare, sia a aspetti didattici sia a piccoli laboratori, a strutture che possano servire in questo caso. Quindi sostanzialmente il visitatore entra in questo edificio sostanzialmente ipogeo che vedete qua, lo attraversa, delle zone espositive e varie altre faccende, eccole qua, dopodiché ecco l'edificio, dopodiché continua e si imbocca in questa passerella, dopodiché la passerella viaggia lungo dalla quota alta alla quota più bassa attraversando gli alberi, attraversando gli alberi in quota, come vedete qua, e planando dentro alla spiaggia, diciamo. Quindi anche una maniera in cui i turisti lasciano la macchina in alto e arrivano. Questo è il libro di Gaetano De Francesco, che si chiama Foreste Urbane, perché noi abbiamo una certa... Sei andato nel frattempo, Gaetano, no? Perché nel frattempo... Cioè questo tema del legno, eccetera, era un tema in qualche maniera in quel momento abbastanza ricorrente. Lui anche lavora su questo tema. Allora, che c'entra tutta questa faccenda, direte voi? C'entra e come? Anzi, è la cosa fondamentale di tutta la faccenda. Nel senso che si è pensato che l'occasione espositiva installativa a cui il Grip Group era stato invitato rappresentava alla scala micro questo tema macro. Ok? Questo è un caposaldo concettuale, che è bene che se tenemo, cioè è una piccola parte che io vorrei costruire. L'installazione non è una cosa pure a se stessa, ma in qualche maniera è un atto sociale, in qualche maniera è un atto politico, o comunque è tucur un atto micro di un'idea macro. Questo è un fatto molto importante per noi, giusto Gaetano? Lo possiamo dire in maniera diversa? Penso che sia stato abbastanza enfatico. Quindi, in questo caso, che cosa si è fatta? Si è fatta nella parte iniziale, ecco perché ho scelto questa foto. C'erano la tesi di Dario Pompei e invece qui c'era la realizzazione di quello che noi abbiamo chiamato TRIT. Qui andiamo direttamente nella pagina del gruppo, giusto Serenia? È questo, in cui, ah no, questo è sbagliato, vediamo un poco se ho messo il link giusto, il link sbagliato, Nitro Cube Festival, sì, adesso va, sì, Street 2.0, no, perché l'ho linkato male, Ci vado un attimo dal menu, fammi vedere come vado. L'ho linkato male, ho linkato il 2 invece dell'1, seguite. Ho fatto un link sbagliato. Queste sono tutte le registrazioni, andiamo a questo. E questo, ho fatto un link errato. Il link è questo. Oh, adesso vediamo il film. Quando mi succede questo entro sempre in ansia. Allora, vediamo il filmato che vi dirà due parole o durante o dopo Gaetano, perché Gaetano ha partecipato attivamente a questa cosa. Ok, prima lo lancio, ok, adesso forse vediamo quanto è rapido. Ok. Questo è, diciamo, è la realizzazione delle passate. È la realizzazione di questa piattaforma, o pensilina, piattaforma che è schioccata, si aggancia in vari punti, idealmente della piazza dove si colloca. Questo è importante perché ti fa vedere che ci sono dei sistemi interattivi, delle schede Arduino, che sono schede di prossimità, no? A cui gestiscono questi LED. Quelli sono LED, tecnicamente? Sono LED. Sono tagliate e inserite dentro queste canne. Queste sono canne dipinte di plastica, di PVC, semplicissimo. Sono tutti idraulici, i più economici che si potevano trovare. Ecco, adesso guardate questo filmato che è l'unico che c'è. Vedete il bambino che corre? Perché, diciamo, correndo Ok, questo è quindi questo è un breve filmato che diciamo spiega un po' l'operazione, che devo dire dal punto di vista sociale e politico ha avuto un certo successo, nel senso che si fermavano le persone a parlare, questo discorso dei veleni era diffuso, oltre l'aspetto ludico della cosa in sé, no?
Diciamo che era una doppia drammatica, da una parte faceva una cosa, diciamo, tra virgolette più banale, che era quella che a un certo punto si vende da tutti i bambini e si divertiva su questa rampa, perché volendo facevano scendere le luci. E poi c'era tutto il livello, diciamo, politico, che dava quindi alla crisi dell'inquinamento, che comunque era abbastanza sentito, perché le persone comunque loro non bevono l'acqua, perché quindi la comprano e così via, oltre al fatto che siamo in un territorio in cui comunque il patrimonio paesaggistico è qualcosa di molto reale. E quindi è stata una bella esperienza. Soprattutto, come dire, rendevo conto anche che un'installazione che un po' reifica quella che è l'idea dell'informatica, perché è interattiva anche con materiali in realtà molto, molto semplici, quasi poveri da un certo punto di vista, perché alla fine si trattava di una grande vedana di USB che sono gli scarti del legno, dei tubi di PVC e un po' di LED.
Beh, forse anche da dire che
c'era anche
sì, no, voglio che parli tu apposta.
C'era anche tavole che raccontava la proposta progettuale anche dell'architetto Pompei, che è fondato nello studio Delta Studio, e poi c'era anche una campagna in realtà di manifesti con dei tweet.
Non mi ricordo assolutamente.
Che praticamente avevamo appeso questi manifesti con dei tweet, che se non sbaglio con delle parole chiave che incuriosivano un po', quasi forse come sotto forma di domanda, tipo c'era un tweet, se ricordo bene, che c'era scritto cosa c'è dentro. C'era questo manifesto enorme, uno dietro lo sfondo del lago, e quindi c'era stato anche un po' questo aspetto. E questo fu il primo testo.
Dopodiché,
un'ultima cosa,
sì.
È anche immaginate che, essendo forse una parola che a me piace usare anche per il gruppo NIL, che era un collettivo, cioè un gruppo di ricerca, ma un collettivo, non essendo una realtà professionale, quindi tutta questa installazione anche è stato il frutto di un lavoro di squadra, sia nella concettualizzazione e sia anche proprio nella costruzione, perché poi alla fine abbiamo costruito. E infine, chiaramente anche questa volta, poi quando si fa l'installazione in determinati contesti, anche la collaborazione con determinate imprese, che erano delle imprese più locali, tali da Famiglia Merida.
Sì, che ci hanno aiutato nel taglio, piccole cose.
Chiaramente l'operazione è stata molto guidata da Dario, dall'architetto Pompei, che lui era di là, e quindi è stata fondamentale la sua presenza, perché poi anche noi ragionavamo che conoscere il territorio, poi in quel caso in ogni caso, in realtà, quando si fa l'installazione è una cosa importante.
Sì, non puoi calarti e... Ok. Dopodiché questo è Gaetano, dopodiché questa esperienza è stata mutandola per vari aspetti, riproposta dentro il MAM. La differenza del MAM è che questo era anche un po' uno stage set, perché questa era quella sala in cui esisteva quell'ambito in cui esisteva anche quel pallone la notte. Loro...
La notte c'era un DJ set proprio, perché era diciamo, il tutto veniva realizzato in occasione della festa di autunno, mi sembra.
Sì.
La festa di primavera, e quindi ci avevano chiesto questa installazione chiaramente temporanea, e noi riportavamo tweet chiaramente semplificandola un po', pensando soprattutto ai bambini. E la cosa più bella è stata proprio la partecipazione dei bambini, nel senso che ci sono alcune foto, poi anche sul sito di Nido.
Sì, io ho un link nascosto che ho messo. Che...
I bambini addirittura mentre costruivamo volevano aiutare, era per noi, anzi, era pure un po' come dire, da mostrare attenti.
Come sempre quei link nascosti mi sono messi.
Esatto.
Era qua forse.
E poi la sera sono diventate in realtà delle grandi banche dove i ragazzi seduti, perché poi c'era la festa, si stava in compagnia, si ascoltava la musica, e ha sempre un po' avuto questo doppio aspetto, questa installazione nel senso notte e giorno. Anche nell'altro contesto, in quello di Ronciglione, il giorno appaiono un po' questi alberi, la notte diventavano questi segni luminosi, soprattutto i bambini si divertivano a muovere le canne, e quindi il LED da lontano sembrava fare quasi dei chiomi, no? Le scie, soprattutto fotografando.
Ok, diciamo, adesso c'è un link nascosto con i ragazzini che corrono, me lo so perso, poi lo... Prego, volentieri.
Praticamente noi avevamo fatto semplicemente dei fori nel pannello, che erano poco più larghi della casa di Vinci, tanto che alcuni erano talmente precisi che per infilarle, dato che le avevamo verniciate un po', queste canne all'inizio avevamo difficoltà. E quindi semplicemente lo spessore dell'OSB le bloccava, si lasciava giusto veramente un lieve movimento, e quindi si reggevano all'interno del grande blocco. non c'era altro. E poi in realtà,
eccolo, quando è fatto non l'ha preso.
Comunque è stato parlare tutti i cavi, perché cioè, devi pensare che sono tre gruppi, erano tre blocchi a terra, e all'interno dei blocchi c'erano le canne. All'interno di ogni canna c'era un led, quindi passava il filo all'interno della canna, usciva, rientrava nella canna, andava in profondità led e si usciva, quindi erano metri e metri di realtà di cavi. Probabilmente non sarebbe sicuramente forse non ci sono dei sistemi wifi, non
questa è una cosa finanziata oppure
no questa è una cosa totalmente autofinanziata, totalmente autofinanziata. L'unica cosa che c'è da dire è il materiale, per esempio della rampa, la parte USB era stato finanziato da finanziare per lavare la il falegname. Però sì, comunque in generale non avevamo sponsor o altro.
Ma in questi casi, quando si utilizzano comunque le elettriche, comunque sarebbero...
Noi ci avevamo la... Noi avevamo fatto la richiesta al comune, già avevamo fatto tutta la richiesta al comune, in realtà avevamo il permesso per l'occupazione di suolo pubblico e per anche per la sicurezza elettrica.
In quel caso bisogna considerare che si era dentro un festival, c'era un festival che si chiama Cubo Festival e questo diciamo facilitava l'operazione. Noi abbiamo fatto diverse altre cose, parecchie altre cose in questo piccolo paese di Gioiosa Marea, sia in spazi pubblici sia in spazi privati. In spazi pubblici, sai, il piccolo paese la risolve abbastanza semplicemente, ma c'eravamo tutto, c'eravamo elettrico, di quello, però... Sai, un piccolo paese si risolve facilmente. E in linea di massima stavamo pensando che lavorare in spazi privati, ecco i ragazzi che avevano, ecco il filmato,
bello,
che dovevano far vedere. Vabbè, questa è una delle... Perché loro non è che sono ragazzini, cioè, non so i ragazzini diagrammi, insomma.
Bello!
Ragazzini belli... Belli sottetti, quindi quando...
Mi sembra...
Quando spingono, insomma. No, figurerà, proprio questo nessun problema, proprio. Questo non esisteva proprio nell'universo, nelle ipotesi. No, il problema principale è che loro potessero distruggere le opere. Diciamo, quella era una cosa che ogni tanto succedeva. Della loro incolumità, non lo so adesso, non voglio dire una cosa non corretta, però...
In realtà, questo c'è da dire, perché se no come progettista, in realtà la rampa come altezza è a norma, perché tu, l'altezza massima da terra, quella stessa vede che tu non hai bisogno di parapetto, ok? Perché è tipo, non mi ricordo se era 60 o 45, è come il gradone di un teatro. Il gradone di un teatro in realtà non prevede parapetto, quindi diciamo dal punto di vista anche come dire, sì. Poi è normale che, come dire, è un'opera pubblica, cioè il rischio c'è sempre.
Sì, no, ma è solo perché è all'interno di un museo, sì. Però magari in giro se è stato fatto anche un ciglione, ho pensato, sai quanti genitori, non salire perché...
No, il bambino correva su una rampa a 70 cm a norma, quindi voglio dire...
Cioè, il rischio che ti fai male c'è, ma il rischio c'è
pure di fare... Sì, quello è già calato. Poi mi sembra che sia la mamma il gusto dell'opera, quando siamo andati, il fatto che un'opera si rovini, che venga curata dai bambini, che si sono curati... Che si tocca, che poi la rompola è proprio la normalità, è proprio la funzione dell'opera.
Certo. Certo.
Ma nello stato di Roncione, quindi pubblico adesso, il legno è stato trattato o comunque se è ricevuto a piovuto?
Ha piovuto?
Allora, nel presente che era Roncione, a parte non abbiamo fatto due volte. No, una volta a Roncione, una a Viterbo.
Ah, è vero, è stata quindi anche a Viterbo.
Questa è stata tre iterazioni.
È vero.
La seconda
tempo ha preso veramente tanta. E no, il legno non è stato trattato, ma noi avevamo perfettamente coscienza che si doveva degradare in qualche modo, cioè era, essendo temporanea di per sé, faceva parte del gioco, perché altrimenti tu poi avresti il cemento, la pericolosa di qualche altro materiale. E diciamo a Trito poi è finita la sua vita, perché si è cominciato a degradare a tal punto che poi l'hanno utilizzata per scaldarsi, per dire le persone.
Vedevano l'ora. No, è stata trattata. Non ricordo nessun elemento. Anche a Viterbo era molto bello il luogo, perché era proprio nell'ambito del palazzo che dà sfondo alla città, nel palazzo comunale. No? Vabbè. Vabbè, ok, calma. Andiamo avanti. Capitolo 1. Siamo circa al 10% della storia. Allora, però questo è molto importante, non ve l'abbiamo fatto a caso, ve l'abbiamo fatto grano salis, cioè abbiamo tutto un progetto in testa. Allora, capitolo 2. Arrivati a questo punto, il nostro corso funzionava su Tevere Cavo, cioè lavorava su delle aree che cominciavano dalle aree presso lo stadio olimpico, aveva molte aree nel villaggio olimpico e saliva al massimo fino alla diga di Castel Giubileo. E quindi, come dire, noi eravamo 2-3 anni che lavoravamo in questa area e un po' tutta questa esperienza mi ha messo un po' in crisi. Credo di averlo un po' spiegato anche ai ragazzi del laboratorio, e cioè ho cominciato a riflettere se non erano maturati i tempi per spostare il nostro ambito di attenzione, io ho detto, dai parioli alla periferia del MAM, cioè, diciamo, la cosa era un po' forte, ma era abbastanza vero, perché quando, diciamo, una cosa è, diciamo, stare in un'area come possono essere quelle del villaggio olimpico, queste nei pressi dello stadio, eccetera, un'altra cosa andare nella zona, diciamo, di Allos Territoris, no? In cui ci sono tutta una serie di conflitti sulla periferia, l'ambiente è completamente diverso. Allora, quello che noi abbiamo fatto è stato questo. Abbiamo cominciato, o meglio, abbiamo avuto delle persone che erano dei laureandi che hanno fatto volontariamente, senza alcun senza alcuna premialità, hanno fatto volontariamente un lavoro molto importante, e cioè sono andati dentro il MAM e hanno mappato. Ecco, adesso andiamo alla mappa che diventa lo strumento poi operativo. E dentro il MAM è questo, vedete? Hanno messo una serie di tag corrispondenti a queste, vedete? Corrispondenti a queste, che rappresentano tutte aree dentro il MAM suscettibili di installazioni paragonabili a quelle di Trit, cioè suscettibili di luoghi in cui possono avvenire delle operazioni di natura spaziale, spaziale concettuale, spaziale artistica, o anche, e questo è un elemento importante, in qualche maniera pratica, perché la pedana aveva anche una funzione pratica, non era soltanto un oggetto artistico, giusto? Ha una funzione pratica, c'ha un layer delle nostre intenzioni, no? Di un certo tipo. Quindi loro che hanno fatto, e si tratta di Michele Spano e di Manuela Seu, loro che hanno fatto sono andati lì, hanno fotografato i luoghi, i luoghi sono fotografati e sono descritti, eccoli qua, sono descritti rapidamente e sono fotografati. Poi, come sempre, i luoghi sono linkati attraverso questo link ad un blog che stiamo aprendo in questo momento, eccolo qua. Vedete, il blog ha foto più grandi, ha una descrizione più piena della cosa ed è il luogo in cui poter conservare i progetti, ok, che mano a mano si vengono a fare. Questo lavoro è stato fatto, ma adesso non ricordo esattamente in quale anno, e noi abbiamo avuto questa strategia. Ok, non trasferiamo tutta la struttura del corso in Lost Territories, facciamo prima, spostiamo il corso CAD, cioè i vostri colleghi di un paio di anni fa, loro hanno fatto un primo corso lì e intanto il laboratorio ha fatto l'ultima esperienza di Tevercao. Dopodiché abbiamo spostato tutta la macchina, sia l'una sia l'altra, quindi è stato graduale. Allora, graduale, nel giro di un anno abbiamo spostato tutto. E abbiamo fatto quindi l'anno in cui questo corso lavorava per la prima volta in quella zona, ha fatto una serie di installazioni sul MAM, d'accordo? Installazioni che avevano la stessa logica di Trist, cioè erano completamente diverse da Trist, ma avevano la stessa logica, erano installazioni, potevano essere, eccetera. Per esempio qua ne ho scelta una, c'era un certo numero che lavorava su questa idea un poco albero, un poco torre, una serie di cose, contemporaneamente, che poteva essere in un'area compatibile questo tipo di oggetto. Non era poi così, perché questa è la versione intermedia, poi esistono tutte delle reti attorno ai vari livelli, se no questi si scatafottono, e quindi la questione era... Qui non c'è in questa versione.
No, c'è, prof.
Ah, c'è? Va bene. Allora era già quella. Va bene. E questa era una seconda installazione che pensavamo di fare con Nitro, anche più partecipata, che usava tutto un altro sistema e tutta un'altra tecnologia che è... Segret, no? Recipro, mi sbaglio con tutte le nostre parole, eccetera. Questo è un testo importante, che è il mio testo nel catalogo del MAM, che spiega un po' tutta questa faccenda in maniera abbastanza, ho messo 25 giorni a scriverlo, ed è il testo allo stato degli atti più aggiornato e più preciso per spiegare con parole in una cosa scritta l'esperienza di cui stiamo condividendo. Quindi ve l'ho linkato, se volete, questo è un testo, sta caricando, sì, in qualche maniera significativo di questa esperienza. Comunque il link è giusto, perché lui sta caricando e che ci mette un po' di tempo, che forse sono 10 mega o qualcosa del genere. Vabbè, possiamo continuare? Possiamo continuare lasciandolo caricare? Credo che la lezione sia questa. Ok. Andiamo un pochettino più avanti e poi ci fermiamo, va bene? Perché sento, cos'è quella puzzettina di bruciato? Quando il toast si sta cominciando, io ho una grande, quando quel toast dice aspetta un attimo, si sta cominciando a bruciare, quindi non vedevo bruciare assolutamente. Ah, eccolo comunque il testo, ci tenevo che lo potesse vedere, è quello lì, va bene. Allora, aggiungiamo appena un altro elemento e poi ci facciamo un break. Allora, che cosa succede? Qual è l'elemento, l'ingrediente fondamentale che l'esperienza del MAM passa al nostro corso? un po' per quello che è, un po' per la periferia, un po' per una serie di ragioni, che non era un ingrediente centrale o presente nelle esperienze precedenti, vedi Urban Green Line, Gaetano, o vedi Te ne regalo, è la presenza dell'arte. Allora, la presenza dell'arte non era un elemento chiave, in qualche maniera, dei nostri ragionamenti precedenti, e che invece è diventato un elemento fondamentale per capire come aggredire quelle situazioni. Cioè, io mi sono convinto, attraverso l'esperienza del MAM, che in particolare in situazioni periferiche, in particolare in situazioni di degrado, lo sguardo critico che ci dà l'arte e i meccanismi che può mettere in moto un processo artistico, le devianze che di per sé consente l'arte, le negazioni che di per sé consente l'arte, è un ingrediente importante, è un ingrediente importante in particolare in quella situazione, in quei territori. In qualche maniera ne potevamo fare anche a meno operando in situazioni più consolidate, ma in situazioni meno consolidate diventa un ingrediente fondamentale. D'altra parte, tutta l'esperienza del MAM ci rivelava questo, no? Ci rivelava esattamente questo, che una situazione di estremo degrado era diventata qualcosa di altro attraverso la presenza dell'arte. L'arte era diventato un elemento vivificante per la situazione stessa, per gli abitanti, per i nessi che si potevano instaurare, per una serie di elementi. Quindi mi sono fatto convinto che il nostro approccio sia a Lost Territory sia poi a Lost Line deve avere nel suo spettro di riflessioni una riflessione sull'arte, declinata come vedremo, declinata in modi che non sappiamo in partenza, non lo sappiamo come, vedremo come. Allora, siccome questo capitolo è bene farlo con un minimo di attenzione, e credo che vada fatto, allora noi adesso ci prendiamo un po' di break. Siamo arrivati alle 16, capiamo che moriamo di una morte lunga, lenta e dolorosa, quindi già entrate dentro questa idea, è difficile che finiamo prima delle 18, d'accordo? Quindi una volta che uno ha questa idea, state calmi. Allora, adesso ci prendiamo un break, almeno un primo break, sono le 15:51, ci vediamo alle 16:10, diciamo quasi 20 minuti. Ok? Ok. Allora, pur non particolarmente approfondito, volevo fare un brevissimo percorso sul perché in qualche maniera l'arte diventa una componente. Sì, brava, chiudi perché ce l'ho proprio negli occhi, è meglio, perché l'arte diventa un ingrediente, come dire, interessante da noi da mettere nel nostro mondo, anche se, come vedremo, in maniera anche molto diversa. Allora, vi leggo alla lezione che io cambio ogni anno, ma comunque che in genere faccio al laboratorio, in cui questo elemento è molto presente. Allora, un po' la parola chiave che noi usiamo è questa parola sullo sguardo critico, dove critico evidentemente non vuol dire negativo, ma vuol dire uno sguardo che cerca di, che ha una capacità di interrogarsi sul reale, ha una capacità di comprendere un'estensione del reale molto più ampia di quello che normalmente si pone, ed è anche uno sguardo interrogante, uno sguardo curioso, no? È uno sguardo che si interroga. Allora, naturalmente per fare questo in un territorio come quello di Allos Territori, cioè un ambiente estremamente periferico in cui esistono spazi abbandonati di grande dimensione, esiste proprio un'idea di perifericità, non so come dire meglio, diffusa, è molto diversa dalla città consolidata. Se noi ci andiamo con un'immagine mentale che è quella della città ideale formata nel Rinascimento, è una lente che non ci aiuta a comprendere nessun fenomeno in atto in un territorio del genere, né ci aiuta quindi ad interrogarci criticamente e quindi anche propositivamente su questa realtà. Questo tipo di lente è una lente che funziona benissimo in altri contesti, ma non in quel contesto. In qualche maniera, perché ho messo questi due quadri insieme? Per spiegare che l'arte al suo apparire è sempre un elemento di rottura, di negazione dell'idea precedente, dello sguardo precedente. Questa è una accoppiata che funziona molto bene per far capire questo concetto, perché è Annibale Carracci e Caravaggio che dipingono lo stesso soggetto. Il soggetto è la Madonna di Loreto, l'iconografia e la storia è sostanzialmente che la casa della Madonna arriva in volo in un luogo a Loreto, portata miracolosamente dagli angeli. Un poco l'iconografia è questa. Carracci è un grande pittore, ma che segue questa, segue abbastanza alla lettera quelli che sono gli elementi dell'episodio, tramandato nelle scritture, e con questo tipo di composizione. Caravaggio, la cosa incredibile e abbastanza interessante secondo me per spiegare perché l'arte è un elemento anche di rottura rispetto al modo di vedere precedente, allo sguardo precedente, questo è lo stesso soggetto, è sempre la Madonna di Loreto. Guardate come tutto è assolutamente diverso, innanzitutto dal punto di vista della composizione. Questa è una composizione piramidale, ascensionale, che dalla testa della Madonna cala progressivamente in tutta la struttura. Questa invece è una struttura che nasce dai piedi del pellegrino e sale addirittura diagonalmente, neanche orizzontalmente. Ma poi tutti gli elementi sono elementi di una completa rottura rispetto al precedente. Il personaggio della Madonna è un personaggio proprio di strada, che era conosciuto nel quartiere dove l'opera poi è stata collocata, che è la chiesa di Sant'Agostino, che forse vi invito ad andarla a vedere, perché abbiamo questa fortuna a Roma di avere queste opere. La chiesa di Sant'Agostino è nei pressi di Piazza Navona, è una persona conosciuta, il bambino è effettivamente suo figlio, forse un po' troppo grosso per il momento, era già un bambino evidentemente di 4-5 anni. E poi un'altra è come se la Madonna in quel momento fosse quasi chiamata dai pellegrini che bussano alla porta, in un atteggiamento, un attimo esce quasi dalle sue mansioni e si appoggia con questo piede per un attimo per dare, come dire, un saluto anche lei a questi pellegrini. E poi l'ultimo dettaglio, che è quello, come dire, in qualche maniera ancora più geniale, è che tutto questo mondo della casa che arriva, che qua è il centro della questione, qui è risolto nello stipite della porta, no? È lo stipite della porta che sta per il mondo della casa. Questa è la tecnica modernissima della sineddoche, no? In cui un particolare serve a richiamare l'insieme. Cioè un'opera di incredibile rottura, di incredibile negazione rispetto a un'opera tra l'altro coeva, perché Carracci è un pittore tra l'altro molto stimato anche dallo stesso Caravaggio, che opera nello stesso momento. Se voi andate a Santa Maria del Popolo, vedrete che i due dipinti dalle due parti che sono di Caravaggio, e quello centrale è appunto un'opera di Carracci, per dire la questione. Quindi l'arte è negativa. E negativa vuol dire l'arte nega, al suo apparire nega le consuetudini, nega il modo di guardare precedente, è una necessariamente una rottura, no? Che genera appunto un sentimento e un'estetica veramente di rottura e di cambiamento, nel caso specifico perché affronta tutt'altre questioni, no? Caravaggio vuole essere radicato nel popolo, non disegna prima ma mette in azione con una sorta di scena teatrale i suoi attori. Questo ha anche una profonda, diciamo, si radica anche in un tipo di religiosità completamente diversa da quella, diciamo, più dogmatica ed ufficiale, eccetera eccetera, molte altre cose che potremmo dire. Io ho scritto abbastanza su Caravaggio, alcune cose sono online, alcune sono nei libri interattivi, questo è uscito di recente, anche una sezione con le foto sui luoghi di Caravaggio, fatta dal collega architetto Pino Scaglione. Ora, come dire, l'arte dal dopoguerra in poi si è interrogata fortemente su questo mondo periferico, diciamo, l'attenzione dell'arte contemporanea anch'essa si è mossa dal centro alle periferie in qualche maniera, è un processo che è trasversale in moltissimi aspetti dell'arte contemporanea. Quindi io qua faccio un rapidissimo viaggio per darvi alcune lenti attraverso cui guardare questo mondo periferico, e non si può non cominciare da Burri, che è l'artista che comincia a lavorare con i sacchi, poi lavora con le plastiche diciamo bruciate, e poi lavora soprattutto con i famosi cretti, tanto da portare questi cretti, alcuni di voi lo sapranno, alla scala, diciamo, quasi paesaggistica. In che opera? Marco, lo sai? Ilaria, lo sai? Esatto, fino ad arrivare a Gibellina, no, in cui lui i cretti, questi famosi cretti, hanno la scala urbana perché realizzano diciamo il paese abbandonato, che diventano percorribili, una sorta di land art. Non si può non conoscere i cretti di Burri, cioè una cosa che uno non può, in qualunque discussione acculturata è un plafono unico, giusto? Sono terrorista? No, è un minimo plafono. Allora, un altro architetto, un altro artista che lavora molto su questo sguardo diverso delle periferie è Mimmo Rotella. Mimmo Rotella lavora sui manifesti abbandonati. Immaginate che il mondo del cinema negli anni 50 e 60 era un mondo molto più caratterizzante, no? L'ambito urbano tout court. Se adesso ci sono 50 cinema a Roma, negli anni 50 e 60 c'erano probabilmente 200, ecco. Quindi diciamo l'aspetto era molto, molto presente, e Rotella si interroga sui manifesti, manifesti fuori del cinema, la notte li va a rubare con il taglierino, e il manifesto ha uno strato, no? Di 3-4 centimetri, e lui realizza queste opere con questo, ha un nome, credo, decoupage, credo, ma non sono sicuro. Decollage. In cui lui praticamente è un collage al contrario, in cui lui toglie alcuni strati, alcuni li lascia, e crea queste opere molto, molto affascinanti, ma in che senso affascinanti? Nel senso che ci fanno guardare il mondo in una maniera diversa, è lì la questione. Cioè, come il quadro di Caravaggio ci fa guardare il mondo in maniera diversa, queste opere di Rosella ci fanno guardare il mondo in maniera diversa, ci creano uno sguardo diverso, che noi chiamiamo uno sguardo critico, uno sguardo interrogativo. Nella pop art, in particolare nell'arte povera, vi segnalo Klaus Oldenburg e anche Rauschenberg. Tra l'altro, diversi di questi artisti della pop art americana prendono la loro ispirazione in realtà dagli artisti italiani, perché Burri opera nel primissimo dopoguerra, Capogrossi opera nel primissimo dopoguerra, e loro in realtà hanno abbastanza ispirazione dagli artisti italiani. Qui ce ne sono altri. La figura di Penone è una figura straordinaria, è un artista tuttora vivente, ma che ha operato fin dagli anni 60. Continuamente lui ripresenta in varie maniere questa sua sorta di imprinting, diciamo, contadino, radicato nei paesaggi, nella presenza degli alberi della sua, come dire, infanzia. E Penone ha realizzato questa grande opera davanti ai magazzini Fendi, alla fine di Via Condotti, alcuni di voi l'avranno vista, c'è questo grande albero artificiale con sopra questo grande masso. Attenzione, non è un'opera temporanea, è un'opera permanente, quindi è un'opera in cui, come arte pubblica a Roma, diciamo, se confronti, no? Con Bernini, cioè se confronti con personaggetti che mica sono l'ultimi. Quindi il fatto che un artista contemporaneo ha realizzato un'opera del genere, e neanche nei cortili del museo, perché qui abbiamo, però solo nei cortili del museo, quella è un'opera pubblica a tutti gli effetti. Bene, indicano altri, per esempio in questo caso questi nomi, a cominciare da lei, sono artisti che operano a partire da paesi non occidentali, in genere africani, in cui hanno questo tipo di cosa. Questa è un'opera che forse molti di voi conoscono, sul Lungotevere, tra Ponte Sisto e l'altro ponte in asse con il con Via Giulia, che si chiama Ponte Garibaldi? Ma come?
Lo so.
Vabbè. Forse Ponte Vittorio, quello, diciamo, in asse col Virgilio. In quella zona lì lui realizza questa specie di grande storia di Roma, che è abbastanza affascinante, è una specie di... come se fosse un rullo che è svolto, che va da prima il Romolo e Remo fino a Pasolini e alle ultime cose. Molto affascinante, perché lui, come forse sapete, opera coinvolgendo l'ama, l'immagine e lo sporco, il resto viene pulito, e lui fa delle sagome, no? Per fare l'operazione. E altri artisti, diciamo, interessanti, contemporanei, molti che hanno spazio nel Maxi, come Merz, per fare un esempio, Pistoletto, che abbiamo visto prima, Cunellis, che è uno degli artisti che opera anche dentro la metropolitana di Napoli, di cui abbiamo già parlato, se non mi sbaglio, giusto almeno per cenni, Gordon Matta-Clark, che comincia ad essere in un territorio intermedio tra arte e architettura. Gordon Matta-Clark opera in edifici semi-abbandonati, tipici anche della periferia americana, trattando l'edificio come se fosse un oggetto di operazioni artistiche, quindi questi tagli, queste operazioni che lui fa sull'edificio sono è un misto tra una serie di operazioni di tipo di rilettura, no? Estremamente suggestive e molto interessanti. Questo tema in parte è stato presente nella Biennale reporting from the front, con varie installazioni, anche se era una biennale di architettura. Io sono molto legato, sono amico personale di Antonio Presti, che ha fatto ormai da quasi 40 anni, da più di 30 anni, una serie di operazioni in Sicilia di vario tipo, in particolare nella Fiumara d'Arte, nell'albergo dell'Arte, eccetera. In questo quartiere periferico di Librino ha fatto molte operazioni, di cui in particolare che sono riassunte in questo articolo. Quindi, se volete, potete leggere con foto, eccetera. La cosa interessante è che è un quartiere periferico in cui in una prima fase ha realizzato questa grande porta della bellezza, che si chiama così, e cioè lungo un viadotto per più di un chilometro, fa intervenire le accademie d'arte, fa intervenire alcuni artisti significativi per una serie di opere, e poi allo stesso tempo fa intervenire le scuole. Lui mi spiegava che le scuole sono il grande elemento da mettere in azione quando si fa questa sorta di arte pubblica. Che cosa succede con le scuole? Le scuole e i più, gli insegnanti più attivi coinvolgono anche i ragazzi in queste operazioni, che fanno queste formelle, per esempio queste, e quindi le formelle poi sono segnate da ciascuno, e quindi è tutta una maniera di coinvolgere attivamente anche, i bambini, attraverso i bambini, i genitori, eccetera. Questo è un quartiere a grande tasso, è un quartiere un po' pericoloso, è un quartiere in cui c'è anche un tasso criminale, come alcuni grandi quartieri del sud, anche se non è, Secondigliano de Gomorra, però, Librino è un quartiere in cui ci sono presenze malavitose importanti, e quindi operare con queste azioni ha anche un significato. È stata da poco inaugurata questa opera che si chiama Il Cantico delle Creature, in cui praticamente il cantico di San Francesco è usato per parole che si susseguono con moltissime foto, che sono le foto degli abitanti, fatte nei vari workshop. Quindi, lui ragiona sempre sistemicamente, cioè l'operazione artistica è veramente micro e macro, ma non solo, innesta sempre una sorta di ciclo, no? Di ciclo che coinvolge gli abitanti, che coinvolge le persone, non è proprio una cosa che arriva e si impone. Questo è una cosa che ho inserito in questo momento perché secondo me è molto interessante. Cioè, a un certo punto dentro questa cosa arriva anche l'arte concettuale, e non arriva soltanto l'arte concettuale, è un momento interessante della riflessione artistica, ma c'è un poco l'arte concettuale di da galleria, no? Non so come dire, ma esiste anche un filone dell'arte concettuale che si misura col territorio, e si misura, però la cosa bellissima è questa, che non è che si misura, si misura attraverso l'arte concettuale, non si misura attraverso fatti realistici o altro. E ho scoperto da un po' di tempo Walter De Maria, che fa un'operazione che sarà di enorme importanza e di grande significatività. Che fa lui? Lui prende un territorio e, si astrae da questo territorio, non l'analizza attraverso la sua morfologia o altre cose, ma crea una completa astrazione di questo territorio, Nel caso specifico fa questa opera importante che si chiama The Lighting Field, che poi la fa in vari luoghi. Che cosa fa? Lui mette dei dei pali dei fulmini, dei pali a tirafulmini, dei pali a tirafulmini a distanze omogenee, che diciamo in quanto tale quindi attraggono se cadono da una parte o dall'altra. Dopodiché, una volta che ha creato questo campo field, appunto, questo campo astratto, comincia a vedere che succede in questo campo astratto. Vedete che qua ci sono dei diagrammi, quello che può succedere nelle varie variazioni, le foto, le cose, eccetera. Vi ho messo i link, eccetera, soltanto indicandovi lui, che è il più importante di questa maniera di ragionare, ed è una maniera di ragionare che in realtà è la maniera di ragionare che precede Eichmann e precede Zumi, in qualche maniera. Partono da qua, partono da De Maria. Allora, i ragionamenti sulle follies, no? O i ragionamenti anche su Canareggio, in realtà è un passaggio ulteriore di questo ragionamento dell'astrazione, perché il parco della Villette non è altro che un'operazione di astrazione che tu fai, no? È tutta un'idea astratta, e che ha questo filone dell'arte concettuale che io, diciamo, ho capito abbastanza di recente. Questi sono invece una serie di architetti, alcuni noti, alcuni meno, che in qualche maniera si misurano costitutivamente col problema delle periferie, no? Hanno un tipo di architettura che fa dell'ibridazione, fa della sovrapposizione, fa anche ovviamente della partecipazione, no? Un elemento fondamentale. E chiudo con Rural Studio, che è ovviamente sempre un elemento in qualche maniera significativo. E naturalmente la figura di Gehry è un po' il capostipite di questo atteggiamento. Nel mio libro di Gehry, il libro si chiama proprio Architetture residuali, credo che sia stato chiamato, proprio per questa idea che in fondo Gehry, soprattutto nella prima fase, lavora sul chipscape, lavora sul paesaggio periferico, lavora come con tecniche di assemblaggio, di combinazione di materiali poveri, eccetera, si possa, come dire, creare un'estetica completamente nuova e sintonizzata a queste nuove realtà. Quindi l'arte c'entra. Più in là vi presenterò anche a voi un algoritmo su questa cosa. Arrivati a questo bel punto, nasce un altro elemento, che è un elemento fondamentale del nostro ragionamento, e cioè l'idea che, se voi vedete questa mappa, in questa mappa sono segnate con i tag le aree, i vuoti urbani, con il rosso le aree dentro il tag. La differenza tra il giallo e l'arancione è che nell'arancione si sono sviluppate grosse tesi di laurea, e quindi andando da qua e andando dal blog si va alle tesi di laurea, perché in linea di massima le tesi di laurea investono aree abbastanza ampie, abbastanza, diciamo, anche più complesse del singolo cosa. Ma cos'altro notate di interessante in questa mappa? Le line. Allora, a questo punto interviene in particolare una seconda studentessa che mi ha molto aiutato in questa fase, che si chiama Silvia Primavera, con cui si elabora un anello, anzi un doppio anello, che costituisce questo segno, appunto questa line, di cui tra poco capiremo che caspita è. è tra virgolette un'infrastruttura di nuova generazione. Adesso capiremo che cosa, come si riempie di contenuti questo termine, che è la questione su cui a poco voi andate in qualche maniera a lavorare. Allora, come funziona questa line un po' nelle nostre cose? Naturalmente intercetta alcuni nodi esistenti della viabilità e, come dire, a differenza delle line precedenti che avevamo fatto, in questo caso è una sorta di otto, che è uno questo con questo tratto e uno questo con questo tratto, che in questo punto si aggancia, tra parentesi, all'Urban Green Line, che era quella precedente. Quindi, nella nostra supposizione, questa si può anche costruire per gradi, cioè, innanzitutto, per esempio, questa, il tratto verde, e anche questo anello e questo anello. Tutto si può fare insieme o tutto si può fare anche per fasi. Dal punto di vista della mappa, anche per chiarirci nel modo di lavorare, eccetera, ogni tratto della line è numerato. Adesso non so perché non vedo più questo, ho fatto un qualche zoom troppo forse. Oh, vabbè, non capisco che mi è successo. Comunque vabbè, non ha una gran... Devo zoomare qui? Così con... Ah, con le dita, ok. Perfetto, grazie mille. Allora, eccoli qua. Questi tratti sono tutti numerati, hanno un nome e hanno... Ah, ecco, 12, 11, vedete? Sono numerati in maniera che siano in qualche maniera riconoscibili. No? E uno sa in che cosa può operare, quindi ogni tratto è numerabile. E dopodiché, ok, e c'è una breve descrizione di alcune operazioni che ci sembrano in prima approssimazione compatibili a alcune caratteristiche di questa line, perché in alcune parti che va in situazioni verdi, in altre va lungo un viale già preesistente, va in varie situazioni, quindi in linea di massima uno descrive quali sono, no? Una serie di cose compatibili. Il vantaggio della mappa è ovviamente non trascurabile, nel senso che vi consente di capire cioè la potete andare, potete metterci la telecamera, potete vedere, potete vedere dall'alto, cioè, potete andare, cioè una cosa, non è una cosa da poco conto, no? Vi aiuta moltissimo, potete fare molto buona parte del lavoro soltanto studiandola. Ok, prego.
Ma questa
live sì.
È stata mai, diciamo, non dico riconosciuta, però c'è mai stato qualche
Guarda, di questa line in particolare che io ricordi no, con l'Urban Green Line sì e con Telerecao sì, ma il problema, io e Gaetano abbiamo fatto diverse cose già col gruppo Nitro, ma il problema di massima è quando tu alla fine ti siedi con l'assessore per fare la cosa specifica, io ricordo... Siccome Gaetano ha fatto una tesi importante secondo noi su Malagrotta, noi abbiamo organizzato una volta un incontro con l'assessore dei rifiuti, no? Come si chiama? Cosa è ambiente?
Assessorato all'ambiente.
E che sta in una zona vicino Caracalla, tra Caracalla e Villaccioni Montani. Siamo andati in gruppo, io, lui, altri, eccetera, alla fine di spiegando la cosa, nessuno è talmente ingenuo da pensare che l'assessorato all'ambiente voglia prendere esattamente la tesi di Gaetano De Francesco, no? Ma è abbastanza plausibile che un gruppo di persone, capeggiato da un professore universitario, sono disponibili a una serie di operazioni anche intermedie. come queste ne abbiamo avute diverse, non è mai accaduto un rilancio da parte loro.
Noi incontriamo l'assessore Stella Marino.
Stella Marino, che era ancora
l'assessore all'ambiente della Giunta Marino.
In questo caso.
Abbiamo incontrato anche lei, ne ha incontrato prima.
Sì, io avevo incontrato Zingaretti, insomma, varie persone.
Io ho incontrato anche Marino stesso una volta, o meglio, non era un incontro formale, però ho avuto uno scambio che lui ha.
In linea di massima, quello che è il messaggio che arriva, e già parliamo di un'amministrazione meno con l'acqua alla gola di adesso, è che loro, almeno questo è il messaggio che è stato dato a noi, hanno talmente da fare con il quotidiano e con le crisi quotidiane che hanno pochissimo spazio e voglia di stare a sentire idee e proposte. Quindi quello che in altri ambienti è un, diciamo, l'idea, la cosa fondamentale che gli architetti, gli intellettuali eccetera servono comunque a mettere nel piatto, diciamo, delle idee che si possono mettere in azione, nella nostra città le idee non valgono quasi niente perché loro sono sostanzialmente interessati al quotidiano, hanno, diciamo, quando va bene. Questa è la nostra esperienza, che è abbastanza numeriosa.
In altre parole si dicono: noi dobbiamo curare, fronteggiare l'emergenza.
Ecco,
non
esatto.
Non diamo spazio alla progettualità. Non si dicono la seconda frase, si dicono solo la prima, però il concetto.
La seconda fase? Ah, la progettualità.
Non si dicono non abbiamo spazio alla progettualità, però di fatto.
Allora, che cos'è la Lost Line? In gergo noi la definiamo in una prima approssimazione una infrastruttura di nuova generazione dentro la città costruita. Cerchiamo di capirci in due parole. Noi riteniamo, sulla base delle esperienze di tutto il mondo più avanzate, che siamo in una fase storica, e sicuramente lo è l'Italia, in cui dobbiamo contenere l'espansione della città verso i territori agricoli. Quindi fare in maniera di ridirezionare, questa è la parola che io uso, ridirezionare lo sviluppo verso i vuoti urbani, verso le aree abbandonate, verso le brown area, eccetera, di cui nel caso specifico il nostro territorio è strapieno. Quindi l'infrastruttura, il concetto di infrastruttura è sempre legato al concetto di sviluppo. Non si dà il concetto di infrastruttura se non si dà il concetto di sviluppo. Storicamente l'infrastruttura è quello che ti permetteva di espandere la città, no? Attraverso le strade, le ferrovie, eccetera. Per noi oggi questo concetto di legare l'infrastruttura allo sviluppo rimane identico, non si fa un'infrastruttura se tu non hai un'idea di sviluppo, ma l'idea nostra fondamentale è che questa idea di sviluppo è ridirezionata verso il recupero della città esistente, il recupero delle periferie, quindi è un ridirezionamento della sua forza di sviluppo. Questo è il primo aspetto di che cosa vuol dire infrastruttura di nuova generazione dentro la città costruita, in questo caso specifico nella zona di Lost Territories. Quindi questa è la sua prima missione. Come è venuta questa cosa? Ma è venuta ovvia, non perché se l'è sognata al professor Saggio una mattina che si è svegliato e ha detto: sai che ti dico? Facciamo un'infrastruttura dentro la città costruita per ridirezionare lo sviluppo. E per cercare di fermare, diciamo, l'utilizzo di terreni esterni e invece riporre l'attenzione alla città già costruita. Ma nasce evidentemente, ovviamente, dall'esperienza internazionale. È l'esperienza internazionale che ci mostra che questa è una delle linee fondamentali di miglioramento della città e di politica urbana complessiva. Il caso della Urban Green Line, che adesso vi siete trovati perché vi siete trovati Shed, no? Tra le mani, è uno dei primi casi in cui esisteva una ferrovia, la ferrovia abbandonata, i cittadini hanno lottato per non farla abbattere, dopo hanno fatto questa operazione di landscape e improvvisamente quella che era un'area abbandonatissima l'infrastruttura è diventata motore per la riabilitazione urbana, è fortissima, pure troppo da un certo punto di vista, no? Potrebbe essere, gli originari non pensavano che dovesse essere così, diciamo, esplosiva. Di fatto è quello, diciamo, è quello che è avvenuto. Questo è quest'altro caso molto noto, nella città di Seul c'era un'infrastruttura, un'autostrada, questa autostrada è stata tolta, è stata rinaturalizzata e siamo, diciamo, praticamente dentro la città, e di nuovo questa rinaturalizzazione certo ha fatto il parco, certo ha fatto lo spazio per il tempo libero, ma certo è stata anche motore di un recupero urbano e di una, anzi diciamo anche più di un recupero. Questa è la visione della High Line dall'alto. Questa è la visione di quest'altro parco a Shebuz Galla, un nome molto strano, un po' difficile da pronunziare, nella città di Seul. Questa è un'altra operazione tipica e importantissima di questa natura. Siamo a Madrid, qualcuno la conosce questa sul Rio Manzanares? No, tu sì. Lungo il Rio Manzanares, che era un rigagnolo praticamente del cavolo, correva un'autostrada, una via a scorrimento veloce. Di nuovo l'operazione è stata interrare in questo caso la via a scorrimento veloce, costruire un parco di importante ampiezza e di altrettanto importante lunghezza. Il parco serve di per sé a rinaturalizzare, a dare cose, eccetera, ma serve anche come operazione sistemica per sviluppare la città dentro, diciamo, contenere l'espansione della città. Perché il problema è sistemico. Se tu non hai la capacità di intervenire dentro la città, o blocchi lo sviluppo, oppure mani territorio. Due sono le ipotesi. Siccome io ritengo fortemente che non possiamo bloccare lo sviluppo, si tratta di tutto per noi dipende sempre dal come. Il problema è il come, no? Quindi io ritengo che operare nei vuoti urbani, nelle aree abbandonate, eccetera, sia necessario. E qual è tutta la cosa che noi abbiamo capito da un certo punto in poi? Abbiamo capito che non bastano i vuoti urbani. Per avere una nuova azienda che investe qua per il tuo progetto di mixité, o che pure vuole cambiare tutta quella situazione derelitta che c'è nell'American Hospital adesso, eccetera, per avere energia per fare queste cose devi operare a livello Michela Bardelli, devi operare a livello infrastrutturale. Lei è facilitata, Rocco, non ti preoccupare, va bene, è più facile per lei, no? Però devi operare a livello infrastrutturale, è lì che ti voglio far arrivare, no? Devi creare delle infrastrutture. Se non crei le infrastrutture non ce la fai a attivare questo volano. Questo è tutto il nostro ragionamento, e non è un ragionamento astratto, è un ragionamento che si basa semplicemente sulla realtà. Non è che me lo sono sognato, mi piacerebbe essermelo sognato, o meglio, io prima l'ho immaginato e poi l'ho trovato. Perché non è che io mi sono messo a pensare all'Urban Green Line perché conoscevo Rio Manzanares o quell'altro. Io prima ho detto se doveva fare così e poi ho capito che pure l'altro facevano così. Ma ci arrivi con la testa, non è che è tanto difficile se tu ci ragioni, no? Quindi le Urban Green Line, cioè l'Urban Green Line non è nata da una conoscenza a tavolino, la conoscenza è venuta dopo, progressivamente. Anche se questo ce l'avevo già, per dire la verità, però in linea di massima è nata come operazione di questo tipo. Dopodiché noi ne abbiamo una collezione molto grande di queste infrastrutture. Questa è nei pressi della stazione Sants a Barcellona, di nuovo abbiamo tutta una collezione. D'accordo? Ok. Allora, questo è il primo nesso, si opera a livello infrastrutturale, ecco perché a noi ci interessa la Line, è una nuova infrastruttura dentro la città costruita per ridirezionare la direzione dello sviluppo, o per direzionare verso il recupero la direzione dello sviluppo. Oh. Ora qua mi faccio sto gioco, sono stato quanto tempo siamo stati a studiare la faccenda? No, questo è Black, non è quello. Non mi dire che non trovo il libro.
Sì.
Ho lasciato nell'altra borsa il malimo stesso.
Vuole glielo da prendere.
L'ho lasciato nell'altra borsa. Vabbè, no, te lo risparmio. Andiamo a cercare su internet. Stamattina mi sono comprato il libro di Piero, come si chiama? Alberto Angela. Storia d'Italia, gli Etruschi. Non lo so, ho comprato proprio perché volevo fare un test. Ok. Vediamo un po' se c'è l'immagine. Ok. Sta in... eccolo qua. Il libro sta in macchina. Loro tutti l'hanno vista, adesso non voglio sacrificare nessuno per andarlo a prendere, però voi mi credete. Ho comprato questo libro, d'accordo? E mi sono messo a guardarlo insieme a lui due volte, pagina per pagina. È un libro uscito il 10 aprile del 2019, d'accordo? In questo libro non c'è assoluta menzione di quello che vi sto parlando adesso. Quindi... ancora adesso questa cosa ha un peso relativo abbastanza importante, giusto? Non è tanto scontata. Di cosa vi voglio parlare? Vi voglio parlare del nostro imprinting sul ragionamento delle infrastrutture. Ma tu che imprinting c'hai sul problema delle infrastrutture? Abbiamo capito la politica, giusto? Questo discorso di politica urbana, eccetera. Ma tu che imprinting c'hai su questo problema delle infrastrutture? Allora... il nostro imprinting deriva dalle vie cave, che sono etrusche, e di cui Piero Angela non sa niente. D'accordo? Tanto è vero che nel libro non ci sono. D'accordo? Ok. Allora, che sono, se benedette, vie cave? Innanzitutto, la cosa è importante, a me sono state raccontate la prima volta da un esperto, di mondo antico e in particolare il mondo degli Etruschi, in cui io facevo la mia classica lezione sull'imprinting eccetera eccetera eccetera, e finiva questa lezione e a un certo punto questa persona che ancora mi ricordo venne vicino e mi disse: ma tu le vie cave le conosci? Perché e questo fu quanto, non ci fu molto altro, fu così. Io dal contesto, dalla persona e tutto, capii che era una cosa importante, che io dovevo conoscere. Era come, capito, lui che ho preso in castagna sui cretti di burri. Non è possibile essere preso in castagna sui cretti di burri. E quindi io, dato che parlavo delle vie cave, degli Etruschi, non potevo essere preso in castagna e non sapere le vie cave. Io dal contesto avevo capito che erano importanti. E quindi mi sono messo a studiarlo un po'. Ho trovato un libro, che è un bellissimo libro, che io continuo sempre ad avere qua e a citare, e che è il libro di Giovanni Feo, e questo libro qua, dunque, no, ce ne sono due, e uno proprio sulle vie cave. Comunque, da qualche parte è citato, questo libro di credo che sia da qua, si pronuncia di Etruschi. Comunque, questo Giovanni Feo è una persona che, uno di quei classici studiosi locali, no? Però estremamente colti, che a poco, in tutta la sua vita, è cercato, ha affrontato questo problema. E alla fine l'ha, diciamo, sostanzialmente risolto. Allora, innanzitutto, che sono le vie cave? Le vie cave sono dei percorsi scavati nel tufo e hanno una lunghezza, diciamo, approssimativamente di 500 metri, 600 metri, sono abbastanza lunghi e sono alti mediamente circa 15 metri. La cosa molto bella di queste vie cave è che in alcuni casi si trovano una vicino all'altra, prossime una all'altra. E la cosa bellissima è che non sono musealizzate, cioè tu non ci vai e paghi un biglietto, ci vai come andando in un bosco. Ce ne sono molte. La zona di maggiore presenza è attorno a Pitignano e attorno Pitigliano e Sovana. Io per gli appassionati dei viaggi vi ho messo il link sulla mappa, se vorreste andare. Naturalmente io, dopo averle studiate, ci sono andato. Allora, queste vie cave non hanno, innanzitutto vediamo se qua riusciamo a vedere il film una volta per tutte. Il film è sopra, no? Ok. Vediamo se riusciamo a vederlo sto film. Ci vorrà un pochettino. Lo dobbiamo fare in locale, lo devo fare, sennò qua affittiamo domani. Perché è lunghetto. Ok, vediamo se tutto funziona. Ok. Ok, vabbè. Ma Tommaso meno, eh? Oh. Allora, questo film è dato, dato che non ci siete andati, per farvi un po' capire che stiamo a parlare, no? È sempre uno di questi film cotti e mangiati, no? Però, da liberare. Perché ci siamo andati ovviamente. Non lo quanto con lui, non è che è un pezzetto, eh? Ah no, questo è un punto che c'ha un salto. Comunque, potremmo sentire tutto o meno. Va avanti, è sempre uguale, no? Questo serve soltanto per far capire. Cammina, vai. Ci vediamo il regista, il film. Allora. È fantastico che Alberto Angela non sappia l'esistenza delle mie cave, no? E tipo me di quei denti, no? È un gol fantastico che abbiamo fatto. Garrone, a quanto sappia io, l'unico artista che ha usato le mie cave in pezzo di suo film è Garrone nel racconto dei racconti. Ok, vabbè. Oh. Allora, una volta che uno... Prego. Sì.
Il gol Alberto Angela è...
È facile, tu dici, è proprio una vecchia.
No, sì. Mi ha parlato qualche giorno fa con questo portoghese, io sono per questo giorno. Lui aveva messo in relazione, preso una foto in prospettiva di due palazzi molto alti, aveva messo in relazione...
Certo. Certo, allora devi stare molto attenta col portoghese, io questo vorrei verificare. Dunque, Portoghesi ha sempre mosso molto il mondo delle forre. Il mondo delle forre è sempre stato un mondo molto presente nell'immaginario di Portoghesi fin dagli anni 70. E lui ha fatto il mondo delle forre, cioè il paesaggio, diciamo, della Tuscia scavato dai ruscelli, come un elemento della sua ispirazione di una serie del suo imprinting, chiamiamolo così, se la famo più breve. D'accordo? Ora devi stare molto attenta che lui si riferisca alle forre, che sono una cosa, alle vie cave è un'altra. Ma chiuso questa cosa che può essere, diciamo, filologicamente interessante, allora, veniamo a noi. Tutto questo mondo è completamente tralasciato dall'archeologia ufficiale, d'accordo? Perché? Perché in genere l'archeologia ufficiale si occupa di oggetti, primariamente di sculture, secondariamente di pittura, e praticamente tralascia, e terzamente di architettura, la gerarchia è questa, in linea di massima tralascia completamente questa idea che le cose sono in relazione l'una con l'altra e che soprattutto le operazioni territoriali, le operazioni tipo territoriali, abbiano un significato importante. Non so, Walter De Maria, d'accordo? Quindi questo tipo di strutture non hanno mai interessato gli archeologi. Anzi, se domandati, vi dicevano delle cose tipo sono strade. Allora tu dici, ho capito, io posso chiedere a qualunque cosa, tu me la dici. Ma pensare che queste siano strade, devi essere fuori di testa. Prima ragione che sono una accanto all'altra, e non c'è ragione. Secondo, nessuno si mette a scavare, come avete visto, 500 metri per fare questo. Allora, che so? Che sono? Sono in realtà il simbolo stesso del modo di essere e di ragionare degli Etruschi. E la parola chiave per capire questo rappresentano il sistema di pensiero etrusco, l'ecologia etrusca, se vogliamo usare una parola più moderna, cioè sono tante cose allo stesso tempo. Non è una sola cosa come noi tendiamo a rispondere attraverso categorie del tutto assurde, ma sono molte cose insieme. Primariamente sono percorsi processionali. Come sempre l'uomo si muove, quando si muove spesso anche per ragioni di tipo simbolico. No, non è che fa una piramide perché è utile, fa una piramide, giusto? Ok. Allora, si muove per ragioni simboliche, quindi sono percorsi processionali. A che servono questi percorsi processionali? Sono nei pressi delle necropoli, guarda caso. E servono a fare tutta una serie di riti che del rapporto tra il defunto e la comunità, la famiglia, chi lo segue, oppure i sacerdoti e altro attraversano questi percorsi. Tra l'altro ci sono tutta un'altra serie di aspetti che lo lega a questo. Il momento dello scavo, in una prima istanza, io per anni lo leggevo chiaramente come atto anche simbolico della società etrusca, che vede una forte simbiosi, un forte matrimonio tra uomo e natura, e vede nel momento della sezione, adesso la posso fare troppo lunga, l'atteggiamento fondamentale di questa sorta di matrimonio tra uomo e natura. Come sapete, per gli Etruschi la terra è madre, diciamo, il momento religioso vede, diciamo, una sorta di presenza del momento religioso in rapporto con la terra. È una società in cui la terra, la donna, hanno un ruolo molto più importante di altre, e quindi è questo tipo di giro. E ho vissuto felice e tranquillo con questa idea per anni. ho elaborato insieme anche ai ragazzi una 5-6 termini, perché il termine cavo a noi ci piaceva, perché da un certo punto di vista voleva dire vuoto, giusto? Dall'altro punto di vista ci richiamava il cavo elettrico, e poi ce ne avevamo tutta una serie di altri che manco mi ricordo, che sono nel libro. Per una serie di anni sono stato tranquillo, ma proprio tranquillo, su questa diciamo interpretazione, ed era funzionale. La mattina, non so come mi è arrivato il fulmine di De Maria, proprio così, e ho detto, ma sono anche cave. Chiaro. Cioè, mo fai un passo indietro. Noi siamo abituati a fare le cave come un dente variato nel territorio, giusto? Che è l'operazione meno sistemica che tu puoi fare. Prendi la cosa, sfondi il territorio, hai fatto la cava, la butti e vai verso l'altro. Se tu ragioni in maniera sistemica, tu fai un'operazione che è sistemica, cioè tu fai il percorso sacro processionale, allo stesso tempo col materiale che fai o butti. Non lo butti il materiale, e col materiale fai, eccoli qua, quei pochi templi, quei pochi edifici pubblici che sono in pietra, perché la maggior parte di edifici etruschi, come ben sapete, sono in legno. Quindi non c'ho bisogno della prova di nessuno, perché questa è Piero Angela, manco la ricava di cave. Al massimo ne posso parlare con De Feo di questa questione, ma è ovvia, non c'è neanche da stare a pensarci più di tanto. È ovvio che le vie cave sono anche cave. Quindi il termine cava, diciamo, ammazza, fa un sacco di gol, fa un sacco di gol a tutti insieme. Quindi perché questa caspita via cava rappresenta l'imprinting del nostro ragionamento sull'infrastruttura di nuova generazione all'Oste Territoris? Adesso dobbiamo aprire il significato che noi diamo per questo termine infrastruttura di nuova generazione, che c'ha l'imprinting nelle vie cave, eccetera. In che senso, quali sono le sue categorie fondative, no? Cioè, come è fatta l'infrastruttura di nuova generazione? Quali sono i suoi principi fondamentali? E prendiamoli un attimo, diciamo, uno per uno. Allora, qui io ho fatto per circa 2 anni una sorta di rubrica per una rivista che era la rivista degli architetti italiani. E mi hanno chiesto di collaborare, io ho deciso per 2 anni di occuparmi ogni 2 mesi, cioè sono stato sistemico, cioè il mio ragionamento è stato semplice, queste idee ce l'avevo, ho detto sai che dico, io le scrivo, così rimangono. E quindi ho fatto tutta una serie di articoli spiegando questi principi, eccetera. E qua ve li ritrovate. Questo è il primo, eccoli qua, che per fortuna ho salvato, perché poi hanno tolto dalla versione online. E quindi qua vedete c'era l'Urban Green Line, a quei tempi c'era quella, e finisce con Tevere Cavo. Allora, quali sono questi, in ognuno di questi articoli io creo, per un pubblico colto ma generico, che è quello dell'architetto, una sorta di riassunto del concetto chiave, d'accordo? Allora, il primo concetto è la multifunzionalità. Una infrastruttura di nuova generazione è multifunzionale, mentre una infrastruttura di precedente generazione era nell'epoca industriale è sostanzialmente monofunzionale, fa una cosa, un ponte fa il ponte, la ferrovia fa la ferrovia, la strada fa la strada, eccetera. Noi abbiamo recuperato in questa fase storica la multifunzionalità delle infrastrutture, che era un dato effettivamente presente nelle vecchie infrastrutture. Una volta un ponte, se tu vai a Ponte Vecchio, quante cose faceva Ponte Vecchio, no? Se tu vai dal ponte, qual era il ponte, quello là che hai detto te? Quel ponte là, come si chiama? Il ponte che va sul Virgilio. Sì, non so, ricordo. Ponte Garibaldi. Ponte Garibaldi è ponte, basta, d'accordo? No? Quindi, diciamo, la multifunzionalità, monofunzionalità è un percorso che in qualche maniera abbiamo ricavato. In questo articolo questo concetto viene aperto, vi fa vedere diversi esempi, a cominciare da questo che è un poco un emblema, perché è questa barriera del vento, che è anche opera d'arte, che in un caso particolare diventa anche edificio perché si avvolge su se stessa. Gaetano, quante idee? Ah, te ricordavi? No, io non mi ricordavo, vabbè. Cioè, Gaetano è in un'opera che fa questo, un progetto che fa questo ragionamento. Qui c'è questa famosa diga, che è una diga, è un ponte, è uno spazio pubblico, è 40 cose insieme, che avevo scoperto in Iran, Lavatoio, chi più ne ha più ne metta, anche luogo romantico, eccetera. E qui ci sono tutta una serie di opere che hanno questa caratteristica della multifunzionalità, e qua lo spiego meglio, ovviamente. Ponte Mazzini. Poi che fanno? Un'infrastruttura di nuova generazione fa green system, cioè appartiene alla grande occasione di fare dei corridoi ecologici, verdi, di continuità naturale e vegetale, botanica e animale, all'interno della città. Questo criterio è un criterio ormai abbracciato da molti anni, e questa idea dei corridoi ecologici è una cosa, diciamo, abbastanza importante, uno dei modi in cui si attacca una serie di situazioni ambientali dentro le città. Attenzione, la continuità è una continuità molto importante, perché la continuità delle specie vegetali, delle specie animali e della chimica, perché nessuno pensa alla chimica, cioè a quello che c'è sta sotto il suolo. Il suolo è una cosa importante, cioè quando il suolo è ammazzato c'è niente da fare, quindi la vita del suolo in quanto pacchetto è una cosa importante, perché ci viaggiano i microrganismi, le specie, eccetera. E quindi deve essere green system, stessa faccenda qua. C'è l'articolo che vi racconta questa questione, facendovi vedere vari esempi. Questo è un esempio eccezionale, è dell'Atlanta Belt Line, e con questo rispondo a te prima. Tu mi hai detto, ma chi vi sei filati? E noi ti abbiamo detto, nessuno. D'accordo, la sostanza. Il caso della Belt Line è fantastico invece, perché cosa succede? Atlanta è una città americana grande, nota in particolare per il film Via col vento e per essere hub di un sistema importante di aerei. È una città del sud. U-Boys elabora una tesi di laurea facendo un'infrastruttura di nuova generazione che lui chiama Atlanta Belt Line. Come noi abbiamo chiamato il bagnale, lui fa l'Atlanta Belt Line. A un certo punto che fa? Ha fatto la sua tesi di laurea. Che fa? E mo vi dico la cosa, vi dico il trucco, oltre al problema che altro di trucco, lui sta in America. Nobile, tu non hai firmato? Ti volevo chiamare e invece furbescamente firmi quando te ne vai e non va bene, no? Allora, Nobile, che fa? Ha fatto la tesi di laurea, ma che fa? Vuole vendere la sua idea, diciamo, no? Che fa? Prova a diffondere quello che ha fatto. Perfetto, come?
La famiglia.
le loro tre lo sanno. Loro lo sanno, infatti vedo che ridono, ecco perché. Vabbè, è l'ipotesi, ma c'è, fa una cosa proprio. Fa una cosa specifica. Dammi il foglio che devo chiamare l'altri. Fa una cosa. Fa una cosa. Fa un prodotto. Tu dici, cerca di conoscere il sindaco, la moglie del sindaco, un'ipotesi. Però no, lui fa una cosa. Fuochino. Quasi fuoco. Non fa esattamente un volantino, ma questa è già una buona... Cioè, hai quasi fatto gol. Il volantino devi seguire. Il volantino è fuoco. È fuochino. Lui fa... Non esattamente un volantino, ma... Una via di me. Che fa lui? Interroghiamo altri. Questa è tutta una tecnica anche per riposarmi io, avete capito, no? Ormai dopo... Silvia. No. No. Fa un volantino un po' più... No, un po' più ampio. No. Ispessisce come...
No.
No. Fa... Esatto! Gol! Si chiama brochure, ma il concetto è analogo, diciamo, no? Fa una brochure. Il cavallo di Troia è una brochure. In che vuol dire? Lui fa un prodotto, 10 pagine, 8 pagine, fatto per un pubblico generico, per far capire questa sua idea della Beltline, in cui, diciamo, è illustrato non con la pesantezza di un libro, né con la leggerezza di un volantino, ma su un prodotto intermedio, che si chiama brochure, ma adesso non lo so, si può anche chiamare dépliant, ma no, dépliant però, diciamo, il dépliant è un volantino un po' più ampio, no? Invece fa proprio la brochure, cioè un librettino praticamente, che illustra la sua idea. Dopodiché questa brochure che fa? La dà a X, Y, Z, ne fa 40 copie, 50 copie, d'accordo? A uno, zero, all'altro 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 zero, uno, è l'Highlander. E dice, giusto, è questo che dobbiamo fare, è questo che dobbiamo fare. Siccome la persona sta dentro gli uffici comunali di qualche tipo, adesso non mi ricordo tutta la storia, praticamente questi cominciano ad attivare il processo e oggi l'Atlanta Beltline è una realtà. Se volete andate su TED e vi vedete i 20 minuti di dialogo che lui spiega questa questione, diciamo, però è chiaro che, diciamo, teoricamente lo puoi fare pure a Roma, ma Roma è messa in una maniera tale che non so se è il posto giusto in cui investire l'energia in questo momento, però cioè, si può provare su qualunque cosa, ovviamente, magari su un progetto più piccolo. Comunque, questo noi parlavamo su quello. Tre, e questo è un concetto fondamentale in cui voi dovreste essere progressivamente pronti. Perché tutto il corso vi serve a capire che caspita vuol dire Information Technology Foam. Io qui, che vuol dire la schiuma che informa, io l'ho tradotto nel capitolo, questo è reso più facile possibile, ripeto, ad un pubblico sostanzialmente generico. Questo concetto e questa idea, per fortuna, attraverso 4, 5, 6 incontri che abbiamo avuto su Telerecavo, c'è una società che ha deciso di sviluppare concretamente questa, diciamo, questa idea come proposta per il Tevere. Non hai capito? questa idea della schiuma che informa, d'accordo, e quindi della cosa, dopo 3, 4, 5 incontri, alla fine c'è una società che la vuole sviluppare anche sul Tevere. D'accordo, allora che caspita vuol dire International Technology Forum? Vuol dire, da un punto di vista più banale, che non si può operare oggi a livello di una nuova infrastruttura senza prendere in azione il problema che siamo nella terza ondata e siamo nell'epoca elettronica, giusto? Ok, quindi è semplicemente assurdo pensare a una infrastruttura di nuova generazione che non abbia un forte motore elettronico, ok? E fino a qua ci siamo? D'accordo. E questa è una equazione, non so come dire, è un assunto. Ok. Dopodiché, che caspita vuol dire avere una infrastruttura che in qualche maniera valorizzi l'elettronica? Uno, che proprio se sveglia la mattina, non ci ha mai pensato in vita sua, pensa che sto i famosi boot per vedere, che ne so, se c'è star cinema, se il tram arriva o il tram non arriva, d'accordo? Cioè, usa l'informazione medesima, manco per niente. Cioè, quella lasciamo a mia nonna, questa idea, d'accordo? O chi non ci ha pensato un momento. È ovvio che può essere anche questo. Il concetto perché uso il termine la schiuma che informa? Quello che io voglio dire è questo. Ormai siamo in un momento, e alcune città l'hanno già sviluppato, vedi Barcellona, vedi Seul e vedi un po' altre città, l'idea che l'ambiente è un ambiente sensorizzato, è un ambiente che raccoglie una serie di informazioni via sensori, d'accordo? Sono informazioni di vario tipo, dalle più banali, che possono essere le telecamere, alle più sofisticate, sui gradi di densità delle persone o su fatti climatici o su molti altri fatti, no, di inquinamento, eccetera. Questi dati, o meglio, queste informazioni che vengono raccolte, che ce faccio? Non le uso linearmente. Le uso a sistema, questo è il problema che bisogna capire, cioè che non uso necessariamente solo l'informazione meteorologica o solo l'informazione sulla densità o solo delle informazioni video, ma io creo dei modelli, creo dei sistemi. Questi sistemi hanno la capacità di operare, di essere attivati concretamente, in particolare quando nascono delle necessità o dei grossi rischi. Allora, fate un passaggio indietro. Immaginate, per esempio, dei rischi che possono essere dovuti ad attacchi terroristici, per fare un esempio. Oppure dei rischi che possono essere, perché è più facile che lo capite via rischi, capito? Dei rischi che possono essere legati a una eccessiva presenza di persone. O dei rischi che possono essere legati all'aumento delle acque, a possibili inondazioni, eccetera. Se voi lo pensate attraverso i rischi, capite. Che cosa succede? Siccome le informazioni sono legate a modelli, quando il modello mi indica un certo grado di pericolo, siccome sono organizzati attraverso modelli, il sistema può variare in qualche maniera, o meglio, una serie di apparati fisici possono essere comandati da questi modelli, il che vuol dire, per esempio, pensate al fatto delle affluenze, alcune porte possono essere chiuse, altre possono essere aperte più rapidamente. Pensate ai problemi delle acque, alcune dighe possono essere aperte, altre possono essere, chiuse, possono essere deviate e altro. Il concetto della schiuma che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente un modello, vuol dire una forma mezza pronta che è in grado di solidificarsi quando si dà la necessità. Ecco perché io uso la parola la schiuma che è in forma, per spiegare questo concetto. Ora, lungo un'infrastruttura che ha una potenza già di per sé, cioè la lei di per sé, più gli elementi mobili lungo questa infrastruttura, che moltiplicano la raccolta dei dati, delle informazioni. Tutta questa cosa che a te sembra fantascienza, non lo è, perché voi cominciate a fare ricerche e vedete che si cominciano a muovere. Spesso, andate a vedere le situazioni di Singapore, per esempio, cominciate a fare una ricerca su Singapore e queste cose, vedete quante ce ne sono. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che l'informatica, in questo caso, si appoggia sull'infrastruttura, la densifica e dà una serie di informazioni che, rese a modello, trasformate a modello, possono gestire fatti concreti e possono muovere interattivamente o meno fatti concreti. Questo vuol dire che non è il boot per vedere se il tram arriva. Mi spiego? È una cosa leggermente più complessa. Questo mi viene spiegato qua ed è il terzo criterio che noi diciamo in un'infrastruttura di nuova generazione c'ha l'Information Technology Phone, cioè la schiuma di informazioni. Ok? Punto 4. Questo è facile. Vuol dire che l'infrastruttura deve avere la mobilità. Deve avere una mobilità, probabilmente una mobilità differenziata, più di una mobilità. Pensiamo in una situazione come la nostra a una mobilità su ferro, sicuramente, e poi dovrebbe avere altri tipi di mobilità, ovviamente. Questo io lo chiamo slowscape. Che cosa vuol dire? Vuol dire che anche sul livello della mobilità, cioè una delle grandi follie che è stata fatta in questa città di Roma è puntare tutto sulla mobilità iperveloce, cioè puntare tutto sulla metropolitana, con il risultato drammatico che è stato quello: A, non ci abbiamo la metropolitana perché costa troppo; B, abbiamo smantellato la più grande rete tranviaria d'Europa. D'accordo, è cominciato a smantellarla Mussolini, questo è vero, però anche successivamente si è, diciamo, continuato, per inseguire il mito della velocità in assoluto, mentre invece la mobilità, come tutti sappiamo, è misurata anche con altri criteri, che è la piacevolezza della mobilità, l'interesse della mobilità, quello che tu puoi fare nel frattempo della mobilità, eccetera, come sanno tutti i paesi del mondo. Ok? Allora, questo viene sviluppato in questo capitolo, sulla falsariga anche del pensiero che ha influenzato questo ragionamento, che è quello di Walter Tocci, che è stato vice sindaco ai tempi della giunta Rutelli, che ha scritto un libro che non si chiama Amico Tram, ma qualcosa del genere, e che ha sviluppato tutta questa, diciamo, anche filosofia e anche pratica. Con Walter Tocci noi abbiamo avuto molti rapporti, è stato invitato innumerevoli volte ai nostri convegni, presentazioni di libri, eccetera. La quinta, di nuovo, è facile da capire. Il concetto è questo, che un'infrastruttura fa cittadinanza. Fine. Che vuol dire? Che avere un'infrastruttura determina dei livelli di reciproca accettazione in quanto cittadini di un consesso civile. E quindi, diciamo, fa cittadinanza, fa socialità, ma la parola giusta è cittadinanza, no? Fa cittadinanza, cioè tu ti senti parte di un consesso civile che condivide una serie di cose. E niente lo fa come l'infrastruttura. È l'infrastruttura in primis che fa questo. Le altre cose sono in secondis. Ecco perché la metropolitana di Napoli è così importante. Ed ecco perché, lo capiamo subito, l'ingrediente dell'arte è determinante per fare la metropolitana di Napoli e fare la cittadinanza. Vedi come quadrano le cose? Come stanno insieme? Lì è un'infrastruttura che ha trasformato molto la città e che fa cittadinanza e fa cittadinanza anche attraverso l'arte, anzi, soprattutto con l'ingrediente dell'arte. Vedi come le cose stanno insieme? Queste le spiego in questo articolo. Questo brucierebbe troppo i toast e non ne parliamo. E qui ci sono una serie di link alle due esperienze fondamentali precedenti che noi abbiamo compiuto come infrastrutture urbane. Mentre al nostro territorio non c'è il libro, c'è soltanto il sito per il momento, non c'è il libro, le esperienze precedenti che sono Urban Green Line e Tevere Cavo hanno i libri, quindi li potete prendere in biblioteca, li potete vedere, ci sono una serie di link, si può fare il download, eccetera. Molto rapidamente, qua interessa meno, tutti i nostri progetti architettonici si muovono su cinque principi, che sono questi cinque principi. In questo contesto, non occupandoci di progetti direttamente architettonici, diciamo, direi di tralasciarlo, che ora se parta una certa, 6:15 e soprattutto sarete molto stanchi. Allora, vi presento e siamo, diciamo, giuro di finire per le 6:05, ok? Quindi tirate il fiato, alle 6:05, qualunque cosa accada, se ne andiamo, va bene? Se no siete troppo stanchi. Ci sono domande nel frattempo? Sono molto gradite anche perché cambiamo un po' registro. Prego.
Cioè, a che scala si può parlare di infrastruttura e a che scala invece, cioè cos'è la scala, qual è la scala che differenzia da un'infrastruttura di là del concetto di...
Beh, l'infrastruttura ha a che vedere con tutti questi diciamo processi, no? E tutti questi criteri. L'edificio ha a che vedere con questi altri dal nostro punto di vista. Il concetto di mixité, che è un concetto fondamentale per quanto riguarda un'architettura, che non è proprio presente a livello di, diciamo, di infrastruttura urbana. È chiaro, l'infrastruttura deve fare io non ho mai pensato a quali sono le dimensioni minime, no? Per potersi definire. Ci si potrebbe pensare, ma è chiaro che deve avere un impatto in qualche maniera misurabile su questi cinque parametri. Ecco, questo mi sembra un buon modo di definirlo. Cioè, se non fa cittadinanza perché è troppo piccola, perché io non posso fare 500 metri e sperare di far cittadinanza, faccio ride, no? Probabilmente il minimo è un percorso di una certa dimensione.
Sì, no, però
lei vive sull'infrastruttura, quello è un edificio che poi lei evochi nel suo farsi, un farsi diciamo di tipo che evoca, perché tutte le architetture di Zahid vogliono essere infrastrutture come poetica, anche il Mazzi vuole essere un'infrastruttura come poetica, è la poetica di Hadid che dice io voglio essere un'infrastruttura, anche se Panagata lei vuole essere infrastruttura, ma vuole essere infrastruttura come discorso poetico, mi spiego? O come discorso metaforico, non so se mi spiego. Di fatto è una casa, quella di fatto è una stazione che certo in una certa misura evoca più fortemente, essendo una stazione, si aggancia, fa, ma diciamo non può essere definita un'infrastruttura la stazione di Hadid, non ha, è alla scala dell'edificio, è un edificio che ha dentro di sé il DNA di essere un'infrastruttura, ma non in senso metaforico, non in senso reale.
Quello è un nodo in realtà di un sistema infrastrutturale che è un ben più ampio, che è la ferrovia,
semplicemente. Ok, altre domande?
Io volevo un complimento
anche i commenti sono apprezzati. Sì.
Sì. La partecipazione pubblico-privato, nel senso che è anche forse il motivo per il quale
certo.
Fa molto questo
certo.
Quando le leggi fanno il gioco,
certo.
Diciamo che se il privato è quello che ha portato la parte del manico, la pubblica amministrazione può fare poco, invece per esempio i casi come Barcellona,
certo.
Questo tipo di infrastrutture si fanno dagli anni 90.
Certo, hai ragione. Hai ragione, diciamo la tua osservazione è giusta, diciamo c'è un doppio aspetto a cui ti posso rispondere, l'osservazione è giusta, quello che tu chiami noi lo chiamiamo negoziazione ed è un criterio che noi inseriamo già alla scala degli edifici, già per noi tutti gli edifici che noi facciamo si muovono attraverso il concetto di negoziazione che tra pubblico e privato sostanzialmente sono privati ma con un controllo di vario tipo di tipo pubblico. Strategicamente, infatti questi sono saltato, ma strategicamente il tema dell'infrastruttura avviene dopo quello dell'edificio, quindi in realtà il concetto è già inserito a livello di negoziazione. E hai forse ragione che dovendo trattare soltanto di infrastrutture, questo è un tema abbastanza dirimente, diciamo. Dirimente, diciamo, è anche vero che tutto il gioco che noi facciamo è di chiudere i principi in un determinato numero, no? Ma per fare un esempio, pensando agli articoli, no? Pensando agli articoli, un articolo su questa tematica, su come sarebbe stato un articolo più che utile. È un'osservazione, diciamo, più che centrata. Ce ne sono altre? Ok, allora, abbiamo detto questo, abbiamo detto però i 3 minuti della discussione vengono scontati dal computo. Va bene, vediamo quante altre cose c'ho da dire. Ah, questo ve lo voglio spiegare. Questo è estremamente rischioso, ma siccome ha passato dei test, tu te l'ho spiegato a te Salenia questo? Non te lo spiego. Perché siccome ha passato dei test, allora, di validità, anche è stato trovato molto interessante, vi voglio spiegare il tomato algoritmo. Mi è venuto così, non lo so. Allora, che cos'è il tomato algoritmo? È questa, volevo cercare di spiegare l'idea che l'arte era un propellente, un ingrediente, qualcosa su cui noi ci misuriamo in qualche maniera in tutte queste nostre operazioni, ma non sappiamo come. E qua tutto il problema. Non abbiamo una ricetta già predisposta. Cioè, la metropolitana di Napoli fa un tipo di operazione in cui l'arte entra nelle stazioni, eccetera, ed è un modo. Allora noi dovremmo fare uguale. Non è detto manco per niente. In altri casi, noi, il Massi fa la stessa cosa della cosa, completamente diversa. Gehry, che è uno degli architetti più attenti alla presenza dell'arte, c'ha qualcosa a che vedere con l'approccio, diciamo, sociale, socializzante? No, lo usa attraverso tutt'altro modo il processo, diciamo, della residualità, della pop art, cioè un modo con cui non c'è niente a che vedere. E gli altri ancora. Allora, il tomato algoritmo è questo. Pensiamo alla cucina italiana. Allora, il pomodoro in quanti modi è usato? Ed è usato in maniera completamente diversa, giusto? In un caso fa il pomodoro al riso. Che c'entra il pomodoro al riso con la pizza? Niente, giusto? In un caso fa il sugo al pomodoro. Che c'entra il sugo al pomodoro col pomodoro al riso con la pizza? Niente. In un altro caso fa l'insalata caprese. Che c'entra l'insalata caprese con gli altri? Niente. Giusto? L'ingrediente c'è sempre, ma è usato in maniera sempre diversa, ma teoricamente infinita. Questo è il concetto. Quindi noi non sappiamo, questo che volevo dire, noi non sappiamo, questo è il tomato algoritmo, noi non sappiamo come utilizzeremo l'ingrediente dell'arte, ma sappiamo che ci deve essere. o meglio, che è bene che ci sia. Questo è il Tommaso Algori. Allora, ho selezionato alcune, diciamo, tesi di laurea che non ci mettiamo proprio neanche a vedere, perché sennò ci vorrebbe tempo che non abbiamo, in cui questo Tommaso Algoritmo è proprio iperpresente. Allora, vi faccio un esempio. Questo è, si chiama Melting Pot, sistema di tutela, accoglienza e di integrazione socioculturali per i richiedenti asilo. La laureata Emanuela Seu. Perché ho messo questa foto? Perché il progetto è, diciamo, fa questa operazione. In realtà lei arriva a tutto un processo di astrazione, ed è una planimetria che è una planimetria mobile partecipata che fa tutta una serie di operazioni, con una lunghissima sperimentazione sull'arte, ma una sperimentazione di persona. Pian, piccia, imbroglia, fa, sperimenta una cosa con l'acqua, senza acqua, eccetera. A lungo la fa e serve per creare una forma mentale che in realtà gli determina alcuni aspetti della planimetria e di come questa planimetria è allo stesso tempo formale, informale, partecipata, chiusa, aperta e fa un sacco di cose. Come al solito, se tu vai qua, la vedi tutta sana. Anche questa tesi c'ha molto lavoro per capire che cosa è il sistema di assistenza in Italia, quali sono i suoi sistemi avanzatissimi come sempre dal punto di vista diciamo formale. Poi c'è un sindaco che lo mette in atto e noi che siamo un grande paese prima lo accusiamo delle più grandi nefandezze del mondo, poi la Corte di Cassazione l'assolve, poi il ministro obbliga ugualmente a perseguirlo. Questa è l'Italia, questa è diventata l'Italia. Obbliga a perseguirlo nonostante la Cassazione abbia detto che erano completamente infondate. Questo è quello che sta diventando l'Italia. A proposito del tema, scusatemi, ma siccome la notizia è di oggi, non è che potremmo star zitti sempre, d'accordo? Allora, questo è quello che è diventata l'Italia, stateci attenti, siamoci tutti attenti. Allora, e questo è questo progetto. Quest'altro, non ve lo faccio vedere per ragioni di tempo, perché avevo giurato di finire, quest'altro invece è una cosa completamente diversa, ma l'ingrediente dell'arte è decisivo in questo progetto. È una stazione lungo la Lost Line in cui lui lavora su un programma in cui questa stazione, che è questa, diventa un hub anche per esposizioni, per co-working, per spazio di artisti, ed è attraversata dal tram. E quindi, diciamo, in questo caso l'operazione artistica è da una parte un'operazione, diciamo, che è dentro l'edificio, nel programma dell'edificio, che non c'entra niente con l'altro caso, e quindi simula alcuni aspetti della metropolitana di Napoli, e dall'altra ha un immaginario molto forte, che vuole presentarsi ovviamente anch'essa come oggetto a reazione poetica nella periferia. E questo è il lavoro dello studente Alessandro Spaccesi. Va bene, bibliografia, abbiamo pochi minuti. Qui c'è una lunga e estremamente interessante raccolta di suggerimenti, appunti dei ragazzi, eccetera, perché siccome noi è molti anni che lavoriamo sul tema delle infrastrutture, questo è l'articolo di Gaetano De Francesco, che è la persona che ci ha fatto scoprire questa architettura del Sente, e noi abbiamo sulla stazione Sente, e noi abbiamo messo integralmente. Questo è, diciamo, è la cosa più vicino a Information Technology Foam che c'è. È questa opera fatta da MWRDV a Seul, che si chiama Seullo, e qua c'è il link, e poi una volta avete la parola chiave la potete cercare. Questa è un'opera interessante, molto interessante, fatta a Zurigo, che non è esattamente una, non si lega direttamente all'infrastruttura, però è parte delle città che viene organizzata in questa maniera e secondo me è piena di suggestioni anche per l'infrastruttura. E poi uno dice, ma a Roma c'è sta un'infrastruttura di nuova generazione? C'è sta. E il problema è che, ti spiego tra l'altro, è degradata, si è rapidamente degradata, e in particolare non la sa quasi nessuno, non la conosce quasi nessuno. Si chiama della ciclo pedonale di Monte Mario, che è lunga molti chilometri, e va, chi la conosce? Esatto, in poco tempo si è abbandonata, anche quando ci sono andato non era abbandonata, siccome nessuno la mantiene, eccetera, abbiamo la cosa ed è, diciamo, ha avuto un declino rapidissimo, mentre quando ci sono andato io, qua sono le foto, era ancora molto vissuta, c'era la cittadinanza, c'era la popolazione, eccetera. Questa infrastruttura attualmente va da Valle Aurelia alla stazione di Monte di Pietà, dove c'è sì, dove c'è quella stazione di Monte Mario, dove c'è quest'altra grande risorsa, eccetera. È un'opera ciclopedonale, quindi ha, diciamo, sia la componente ciclistica sia quella pedonale, e vabbè, sconta questa cosa, però a Roma di fatto c'è c'era una o quantomeno possiamo dire c'era fino all'altro giorno. Ok, volentierissimo, tutto quello che vuoi. Sì,
sì, in Cina, Xiamen, che è una la più lunga pista ciclabile sopraelevata al mondo. Mi ricordo adesso gli architetti, però anche quella c'è tutta una componente multifunzionale interessante, anche per il disegno proprio che fa, da un vecchio sotto viadotto.
Me la cerchi nel web, almeno un'indicazione, se tu me la segni io lo metto subito il link. No, sul mio. Vuoi fare sul mio, così ce la vediamo rapidamente e poi io la inserisco. Almeno una parola chiave, non so se il tuo articolo sta online.
Sì, è online.
E allora ci linkiamo direttamente al tuo articolo.
Vediamo un po'. Ecco, è questo.
Ecco. Ok, no, aspetta, adesso io prima faccio questa, ecco qua, aspetta, nel frattempo mi dai pure il link all'articolo, qua mica si sta a pettinare bambola, mica ci avevamo tanto tempo da perdere. Ok, quindi qua attraverso la parola chiave ve la trovate. Ok, e vai, vediamo se puoi linkare, se troviamo l'articolo. Ok. Quello sei in Iris?
No, sta in Accademia.
Ok, ok. Quindi è PDF caricato su Accademia.
Sì.
Ecco, adesso vaci. Ah, li hai caricati tutti, bella.
Sì.
E quasi tutte infrastrutture sono queste.
Sì. No, non tutte, però queste sì. Quelle le ultime sì.
Ok, allora facciamo una cosa più figa. qui li vediamo tutti, quindi diciamo qua pinchiamo una raccolta, facciamo tutti e due, no? Già che ce l'abbiamo. Già che ci siamo, ce l'avemo. Ok. Vai. Vai sull'articolo specifico. Sì, questo è. Sì. Ci dici due cose su questo posto, intanto che in qualche minuto ce l'abbiamo. Su questo qua, sì.
Sì.
Aspetta, aspetta, intanto lo sta montando.
Dissing più waiting architecture, non so onestamente la pronuncia esatta, perché anche loro sono specializzati proprio in infrastrutture ciclo pedonali, e se non sbaglio hanno fatto anche un altro progetto che è proprio a Rotterdam, non vorrei dire una cavolata, però loro fanno principalmente il loro core business, e questo progetto praticamente è al di sotto di un'infrastruttura esistente, mm-hmm. quella lì porta a una metropolitana, con l'immagine che avete visto. Praticamente c'è questo sistema qui, che è il sistema della metropolitana sopraelevata, qui, anzi non della metropolitana, scusate, di un'autostrada, qui si vedono, e sotto, vado un po' più
in sì.
Ecco, loro praticamente si inventano, adattano questo sistema al di sotto di questo grande viadotto che attraversa tutta la città e sviluppano tutto questo sistema ciclabile.
Cioè quelle cose che tu dici, ma scusa, ma una volta intanto cioè, non si potrebbe fare, tu dici no, non si può fare, non si può fare. Invece loro le fanno.
La cosa interessante che poi che fanno? Chiaramente loro fanno tutti un po' più giù, fanno tutta una serie di nodi in realtà, nel senso che oltre alla pista ciclabile che passa qui sotto ci sono una serie di diramazioni che diventano piccoli padiglioni, bike sharing, insomma tutta quella
funzionalità,
un mondo che si sviluppa. E chiaramente quello della Siena poi è un mondo anche molto colorato, quindi vedete anche la grafica c'ha tutto un suo perché all'interno.
Ma è fantastico!
Ed è veramente un bel progetto, perché la cosa anche bella è che rispetto alle altre infrastrutture questa è contenuta come sezione, cioè è obbligato a mantenere una sezione sempre molto sottile perché sta sotto quell'infrastruttura e poi ci sono queste diramazioni quasi come dei tentacoli che avvolgono questi spazi un po' attorno all'infrastruttura vera e propria. Ed è quel progetto che tu dici, tu proponi, normalmente fai da studente, tu dici sotto San Lorenzo, il viadotto di San Lorenzo, facciamoci questo. E ti rispondono, vabbè, tu sei un folle. Poi vedi comunque, ti guardi intorno e nel mondo vedi che effettivamente poi le cose si possono effettivamente fare, si possono realizzare.
Eh sì, loro sono, come dire, i contraltari di quegli architetti che lavorano sulle zone umide, bravissimi, quelli che lavorano sulla natura e loro lavorano sulle infrastrutture, quindi avranno, se si seguono loro magari si troveranno altri progetti.
Quella
anche.
Rotterdam chiaramente per me era meno interessante perché, come dire, questo comunque è più vicino anche un po', riusa uno spazio esistente, quindi per questo è anche molto interessante. Quella Rotterdam invece nasce sempre come sopraelevata, però sono specializzati proprio in questo.
Ma quella gialla?
Quella arancione, un arancio mi sembra che è Rotterdam, non vorrei dire.
Aspettate che aggiorno la pagina in tempo reale, così ci abbiamo CAD 10, ecco qua. Allora, scattano le vacanze? No!
Martedì abbiamo lo shed, la consegna dello shed.
Sì.
E poi ci sono le vacanze.
La consegna mandano a te? Sì. Giusto, e noi facciamo tanto, sono tre gruppi.
Quanti gruppi siete? Già avete iniziato a formarli più o meno? Ok. Poi quelli loro tre sicuramente, no. Voi tre? Se no, poi c'è anche Leonardo.
Immagino che siamo quattro gruppi saranno sostanzialmente, beh.
Sì, Leonardo, così magari è meglio.
ma sì, è molto più divertente lavorare in